Allora, oggi è l'8 marzo, due femminicidi, ormai viaggiamo su due femminicidi al giorno, e c'è sciopero, quindi siamo un poco meno, a maggior ragione facciamo una cosa che non vi abbiamo fatto notare la volta scorsa, e cioè noi facciamo lo sforzo di registrare le lezioni. Ok, e quindi quando voi andrete al sito, voi alla lezione numero 1, ah non c'è il coso, e quello si è acceso perché non c'è. Ok. Vede? Ok, questo a me mi fa fastidio che abbia fare vittime. Serve vittime, sì. Allora, dunque, noterete che quando andiamo alla lezione numero 1 c'è scritto ascolta audio lezione del 5 marzo. Quindi cliccando qui potete andare qui e sentire la lezione che è registrata.
Ormai attenti, okay.
Applauso di entusiasmo. Grazie. Perché io comunque una mezz'ora ci ho messo a farla, non è che se fa da sola, ci fa, però io sempre ho questa idea che possa essere utile fare questo lavoro qua. Allora, in particolare oggi, perché la lezione è importante, almeno dal nostro punto di vista, e immagino anche dal vostro, mancano una decina di persone e quindi la ascolteranno, io immagino, attraverso l'audio. La lezione è anche nuova per Andrea e Gaetano e quindi diciamo ci interessa condividere questa cosa. Cercheremo di finirla attorno a mezzogiorno e un quarto, e o andare direttamente alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, oppure se fosse chiusa per sciopero, non si sa mai, facciamo un giro per le aree delle accademie che abbiamo qua attorno. Oggi io non sono riuscito ho fatto la lezione, non sono riuscito a metterla online perché ci ho avuto un problema tecnico, adesso non si capisce qualcosa, quindi noi sarà online tra poco, appena arrivo a studio o a casa. Comunque la lezione è questa, lo sguardo critico e visita alla GN, Galleria Nazionale, che ormai non si chiama neanche più così, ma comunque siamo all'8 marzo. Allora, nella lezione oggi ho deciso anche di finire facendogli vedere meglio i miei libri di Caravaggio e Van Gogh. Ho pensato che anche per variare, non l'abbiamo mai fatto negli anni scorsi e credo che sia comunque interessante, immagino, parlando di questo. Allora, lo sguardo critico sulla periferia e visita alla GN. Qual è l'idea su cui si imposta questa lezione? L'idea è veramente, la parola chiave è veramente lo sguardo critico. Per critico, evidentemente, in questo contesto vuol dire interrogativo o comprensivo, o comunque la capacità critica di interpretare la realtà, che è un concetto diverso. Che io faccio una critica ad Andrea perché si è messo una maglietta rispetto anche a un'altra, giusto? Quindi critico da questo punto di vista ha un valore molto importante. Quando diciamo che uno degli scopi dell'insegnamento è sviluppare negli alunni una capacità critica, non vuol dire che critica la giacca dell'assistente, vuol dire che ha una visione del mondo aperta, interrogativa e che è capace di creare scelte personalizzate. no? Questa è tutta l'idea, in cui sfruttare la propria individualità in un rapporto con il mondo sempre aperto, sempre interrogativo, sempre critico in questo senso. Esattamente più o meno l'opposto di quanto ci abituano i media, no? I media televisivi in particolare, ma anche altri media che invece tendono ad avere una posizione, diciamo, di duplicazione di alcuni pattern comportamentali. Allora, questo innanzitutto vuol dire lo sguardo critico. Ora, poche cose come il pensiero artistico è, come dire, rivolto in particolare a sviluppare questa attitudine, questa capacità, questo tipo di stimolo. In fondo l'arte può, siccome l'arte si interroga sempre in un rapporto biunivoco con la realtà, il pensiero artistico è sempre un pensiero interrogativo, è sempre un pensiero in qualche maniera critico da questo punto di vista, il punto di vista che stiamo dicendo, interrogativo rispetto alla realtà. E questo in qualche maniera da sempre. La conoscenza dell'arte quindi è una conoscenza che in qualche maniera ci stimola a vedere la realtà sempre attraverso nuovi sguardi. Possiamo immaginare attraverso nuovi filtri anche in qualche maniera, no? E questo tipo di operazione è un'operazione che molto spesso, non sempre, ma molto spesso le arti figurative sono state all'avanguardia, non sempre nella storia, ma molto spesso, per varie ragioni, perché colpiscono immediatamente un senso così importante come il senso della vista, e quindi in qualche maniera avendo un suo peso molto rilevante, in qualche maniera le arti di tipo figurativo spesso hanno funzionato da apripista, diciamo, rispetto a questo sguardo nuovo che gettano sulla realtà, ma non sempre ovviamente sono state le arti figurative. In alcuni periodi della storia sono state altre arti, no? Per esempio la musica, per fare un esempio, no? Se si pensa come nasce una idea diversa di mondo negli anni 60, probabilmente la musica ha un peso altrettanto importante rispetto all'arte, no? Direi quantomeno altrettanto, se non più importante. Quindi non sempre l'arte figurativa proprio al primo posto, ma in genere spesso lo è. Un'altra ragione per cui lo è perché rispetto al passato noi abbiamo più difficoltà a immaginare effettivamente il ruolo che possa aver avuto, che so, la tragedia greca, poniamo, no? Che era un sistema multimediale di fatto, che prevedeva architettura, perché i luoghi stavano in dei luoghi molto importanti, canto, poesia, eccetera. È difficile per noi immaginare esattamente che cosa c'è, invece abbiamo le sculture o le pitture, quindi diciamo, noi le capiamo attraverso queste cose. Tutto questo, diciamo, premessa serve a farvi capire che essendo l'arte uno strumento interpretativo del reale, che apre uno sguardo interpretativo sul reale, è abbastanza importante in qualche maniera sintonizzarsi, no? Credo la parola sintonizzarsi è abbastanza giusta, cioè se noi abbiamo la stazione radio completamente sbagliata, è difficile che possiamo usare una lente appropriata per capire alcuni fenomeni. Se io vado a Pienza, per esempio, no? E l'unica cosa che conosco del mondo artistico sono i graffiti nelle caverne primitive, che sono già arte, intendiamoci, è un poco difficile che io possa capire effettivamente che cosa c'è in gioco a Pienza, giusto? Perché lì devo avere una lente che è costituita da alcuni fatti, in qualche maniera li devo avere già incorporati, no? Se guardo Pienza con la lente dell'arte tardo-antica, non capisco che sta succedendo a Pienza, per esempio, no? Quindi ho messo questa idea della città ideale per arcinota, nota a tutti, che è appunto una chiave di lettura significativa per capire che cosa succede nell'architettura, nelle arti dell'umanesimo. In qualche maniera la comprensione di quello che è incorporato in questa immagine mi crea una lente per comprendere o per abbracciare una serie di fatti. Vediamo la prospettiva, vediamo uno spazio misurato, vediamo una sorta di sguardo dell'uomo che controlla la scena, eccetera. Tutte cose che ritroveremo. Ora, se io arrivo nell'area di Allos Territoris, cosa che faremo con quasi sicurezza il 22 marzo, cioè nella periferia più estrema romana da un certo punto di vista, con soltanto questo bagaglio negli occhi, non comprenderemo alcunché sostanzialmente, e soprattutto non avremo nessuna arma per poter operare criticamente in quel tipo di situazione. Cioè non avremo nessuna coordinata per poter operare. Questa immagine, questa cornice, questa lente così importante, così significativa per comprendere alcuni fatti, fenomeni, eccetera, mi diventa non soltanto non utile, ma mi diventa dannosa. Mi diventa veramente dannosa, nel senso che mi appanna, mi ritarda, mi sfoca, no? Proprio diventa da questo punto di vista dannosa, effettivamente dannosa. Determina una serie di pregiudizi non attivi per operare in questa situazione. Come fa l'arte a creare dei nuovi sguardi? Questa è una cosa abbastanza interessante, perché in qualche maniera l'arte in questa operazione di sollevamento di uno sguardo critico e di in qualche maniera sintonizzazione verso un mondo nuovo che sta emergendo e che in qualche maniera lei stessa fa emergere attraverso una sorta di rapporto simbiotico, perché questo è un fatto abbastanza interessante, no? Da un certo punto di vista l'arte rivela una potenzialità del mondo, dall'altra parte lo crea essa stessa, una specie di giro, no? Una sorta di giro, perché la presa di consapevolezza di un fatto vuol dire in una certa misura crearlo. In una certa misura. Ovviamente c'è anche, ma c'è anche perché viene interpretato attraverso lo sguardo dell'arte, assume una sua evidenza attraverso l'arte, no? È questo, diciamo, strano giro, no? All'estremo si potrebbe dire, ma proprio all'estremo, che l'arte inventa un nuovo mondo. Crea un nuovo mondo, e in una certa misura non è così errato come uno possa pensare, no? Cioè, l'arte interpreta e crea allo stesso tempo, no? Crea un ambiente in cui poi si vivrà, no? Per un po'. Questo è abbastanza evidente in tante in tante cose. Se voi pensate, per esempio, se fate questo estremo, se spingete questo ragionamento al suo estremo, e cioè la pubblicità, allora lo capite abbastanza bene, no? Come la forzatura di una certa immagine in fondo crea un prodotto e crea addirittura il bisogno del prodotto, no? No? Quindi estremizzandolo capite con la pubblicità, ma anche rimanendo soltanto nel campo dell'arte, capite che l'arte interpreta, reinventa e in qualche maniera crea, Comunque questo ce lo teniamo un pochettino da parte, perché comincia a essere un concetto un pochettino più complesso. Cosa fa l'arte? Come fa l'arte a creare questo nuovo mondo da abitare, da interpretare, eccetera? Come fa a eliminare le lenti precedenti? Come fa? Come pensate che faccia? Qual è la tecnica fondamentale? Lucia, Boccia, così parliamo un po', ci conosciamo. Dov'è Lucia? Lucia, come pensi che faccia? Come fa? Esatto, come fa a fare una cosa nuova? Sì. Distrugge la cosa, bravissima, un applauso. Molto bravo. Adesso lei o si è sentita la lezione dell'anno scorso, che è un'ipotesi, o legge, e una può capitare nella vita, e può capitare, che una che legge i saggi di saggio può darsi. Cioè, qualche comunque fatto sta, com'è, come non è, non c'è importa, e ha beccato, ha fatto strike. E esattamente la parola chiave è lo fa distruggendo quello che c'era prima. Oppure viene di sua sponte, non importa, per noi è uguale, strike è uguale. Quindi lo fa esattamente distruggendo quello che c'era prima. E in qualche maniera, tanto più il bisogno di creare un nuovo sguardo è necessario da un certo punto di vista, tanto più distrugge quello che c'era prima. E tu dici, lo distrugge perché non gli piace? Manco per niente. Il problema della negazione, si chiama in maniera un po' più aulica, no? Il problema della negazione, il problema della negazione dell'arte non è legato al fatto che non gli piaccia, è che a Picasso che fa le Damoiselle d'Avignone non gli piace Velázquez, ma lo adora Velázquez. Non è quello il problema. Lo adora. Ciò non di meno lo distrugge. No? È la stessa cosa, si può dire, di tante altre cose, no? E che ama Saccio, e che non lo ama Cimabue. Sì, ma scherziamo. Lo ama e come? Eppure lo distrugge, nel senso che cambia completamente le coordinate precedenti. Quindi il problema non è un problema di gusto o di altro, è il problema di una necessità che per creare uno sguardo nuovo c'è niente da fare. Ora, noi cominciamo a prendere la questione dalla lontana, perché un pochettino ci dobbiamo anche, come dire, avere piacere nel fare questa discussione. Quindi la prendiamo alla lontana, poi non temete, arriviamo all'arte contemporanea e a cose che ci possono essere utili, diciamo, direttamente, però la prendiamo facendo una serie di giri concentrici. Allora, Caravaggio non può, cioè Caravaggio stima pochissimi pittori, come tutti i grandi, stima pochissimi pittori, uno che stima è sicuramente Annibale Carracci, pittore molto interessante e molto stimato, tra l'altro che ha una vita veramente assurda, poverello, perché lo mettono a dipingere Palazzo Farnese, le volte di Palazzo Farnese, e lui fa il suo lavoro per 5-6 anni. Questi disgraziati dei Farnesi gli danno proprio 2 lire, praticamente sostanzialmente lo bruciano, lo fanno quasi impazzire dietro questa cosa. Rimane un grandissimo pittore, tra l'altro amato da Caravaggio. Allora, per farvi capire come l'arte ha questa, diciamo, questo aspetto negativo e di distruzione rispetto al precedente, vi volevo far vedere come Annibale Carracci tratta questa scena. La scena è quella della famosa Madonna, il miracolo della famosa Madonna di Loreto, in cui sostanzialmente, per farla molto molto breve, si sostiene che la casa di Maria venga portata in cielo dagli angeli e venga poi depositata in questa località di Loreto, in Italia. Guardate che roba. Quindi, diciamo, comunque l'iconologia è questa: Madonna in cielo, trasportata dagli angeli che trasportano questa casa, fatta da un grande pittore, ripeto, Annibale Carracci. Noi ci prendiamo uno scalzacani. Arriva Caravaggio ed è la stessa scena. È la stessa scena, di nuovo la Madonna di Loreto. Allora, vedete qui come cambia completamente tutto. E siamo contemporanei. Qui siamo uguali al salto sforbiciato e al salto di coso. Cioè, nell'attimo in cui arriva questo, arriva tutto un mondo che nega ovviamente il precedente e apre la strada a un mondo completamente nuovo. In fondo, sostengono i critici che hanno dedicato la loro vita a Caravaggio, con Caravaggio arriva il mondo moderno, ma non entriamo adesso dentro questa questione, perché diciamo ci importa relativamente. Guardate che caspita succede. Innanzitutto, questa composizione è una classica composizione ancora rinascimentale che si muove in maniera piramidale, e che si muove con questa idea dell'assunzione dall'alto e dall'alto procede verso il basso, dalla testa di Maria incoronata ci si muove verso il basso con questo tipo di movimento. Qui vediamo subito che invece la scena, io ho prestato il mio laser a stella, pazienza, la vedete la freccetta se la muovo? Nessuno ha un laser, vero? Vedete che qua il movimento è dal basso verso l'alto, è assolutamente dal basso verso l'alto, addirittura dal basso parliamo dei piedi dei pellegrini, no? Dei piedi, famosi piedi sporchi dei pellegrini, che si muovono progressivamente fino alla presenza di Maria. Questo movimento ha, come dire, quasi geniale, diciamo, controbilanciamento che è dato dai bastoni dei due pellegrini. Guardiamo un altro particolare. Tutte queste persone sono persone anonime, cioè gli angeli, la cosa, eccetera, non hanno assoluta rilevanza, non hanno una corporeità riconoscibile. Qui avveniva tutto il contrario. Quando il quadro che è a Sant'Agostino, se vi capita, chiudi anche l'altro, così abbiamo fatto, chiudi anche l'altro che danno lo scuola. Se voi siete a Sant'Agostino, che è quella piazza con questa chiesa, una delle prime chiese rinascimentali di Roma, entrate e lo potete tranquillamente vedere, perché questa è una delle fortune di Roma, che ci sono tre, più due, cinque, sei, almeno sei Caravaggio molto importanti disponibili nelle chiese. E quindi accessibili sempre. Allora, vabbè, mentre invece quando questa chiesa a Sant'Agostino, la gente, i pittori ovviamente andavano a guardare perché ogni opera di Caravaggio era un evento, eccetera, ma anche i popolani andavano a vederli perché riconoscevano le persone, quindi questa è una persona nota, questa è una persona nota, questa ovviamente è una persona stranota, e cioè era Maddalena Sanseroni, che è una modella di varie fasi di Caravaggio, in cui molto probabilmente, con quasi certezza, c'è stato una relazione, come diciamo avviene praticamente quasi sempre in casi del genere. Il bambino, che ahimè è un po' troppo grande, perché è un bambino probabilmente già di 3 anni e mezzo circa, no? Lo vedi quanto è grande, no? È un bambino molto grande, però quello c'era disponibile, chiaramente è il figlio di Maddalena. Quindi dal basso verso l'alto, personaggi veri già cambiano completamente. Poi c'è un fatto, cioè la famosa luce di Caravaggio. Qua siamo posti rispetto a una luce omogenea. In genere già siamo in una fase di cosiddetto di tardo manierismo, per cui non c'è proprio quella luce alla Piero della Francesca, no? Proprio omogenea, però è chiaramente non è la luce di Caravaggio. Ma il problema non è la luce di Caravaggio, questo è un classico equivoco. Caravaggio fa un'altra operazione in realtà, cioè a lui interessa fermare l'attimo, tac, tac. A lui è l'attimo che gli interessa, è l'attimo in cui arrivano i pellegrini, suonano e lei che c'ha da fare, sta a casa, arriva, esce con tutto il bambino, siccome il suo bambino pesa 1 tonnellata, deve anche mettere la gamba in questo modo, il piede in questo modo, no? Per cui è quell'attimo che questi arrivano, vabbè, gli è da retta. È l'attimo, siccome lei a Caravaggio sposta la scena da tutto all'attimo, allora di conseguenza ha bisogno del flash. Quindi la luce di Caravaggio è assimilabile in qualche maniera a un flash, e serve a dare l'idea che tutta la pittura adesso interessa l'attimo, non interessa più una sorta di permanenza, ma interessa l'attimo. Un'altra distruzione, la distrugge tutto, cioè non c'è un pezzo che si regge in piedi di questo mondo iconico, niente, non c'è niente che si salva. Arriva proprio un mondo completamente nuovo. È la cosa più geniale di tutte. Lei che ha letto, è una lettrice di saggio, come si chiama lei?
Boccia.
La interroga anche su quest'altro aspetto. Detto tutto questo, manca una cosa che è molto molto bella. Non so se lei, cioè c'è un altro, io ho detto questa cosa, ho detto la diagonale, ho detto la luce, ho detto i personaggi, diciamo, dal popolo, Manca un elemento in questa, che mi sono tenuto alla fine. Quale potrebbe essere questo elemento su cui io mi sono tenuto alla fine come lasso di picche? Lei ha ragione, è vero, cioè questo è simmetrico e l'altro è asimmetrico ed è una variazione del problema della diagonale. Quindi non è che siamo... Però non è quello. Qual è il mio lasso di cuori o lasso di picche? Adesso cambiamo. Flaminia, Alessandri, quale può essere? Dov'è Flaminia, Alessandri? Non c'è sta? Ha firmato un buddy per lei? Flaminia, Alessandri... Con tanto di firma?
No.
Vabbè, capita nella vita, non c'è problema. Eccesso d'amore. Chiamiamolo così. Allora, Giorgia Caporaso. Giorgia. è troppo complicato per essere un atto di cuori. L'atto di cuori è proprio una cosa semplice. Claudia Biritognolo, ecco, no, è più facile ancora. Claudia Rubino, no, però un vago pochino c'è, è un grosso aiuto, eh. Giulia Bufalini, guarda, mi diverto su questa cosa, perché è l'uovo di Colombo, eh? No. No, è facile. Federica Bisogni. No, è facilissimo. Ragionate su tutti gli elementi che io ho messo in fila, no? Che manca? Francesca Carbone. E fa, guarda, è di una facilità pazzesca. La caca! Chi ha detto la caca? Francesca Carbone. Scusate. La caca! Ma come? È il centro di tutta la faccenda. È la casa, è la casa. Allora, cioè, è il miracolo della Madonna di Loreto, è la casa, e qua c'è la genialità di Caravaggio. Questa casa, praticamente, dove finisce? Hai capito bene? La casa finisce in uno stipite. Cioè tutta la cosa della casa, per cui si parla di una cosa, si parla di Madonna, questo a quei frati gli ha deve vendere sta quest'opera, no? Quindi, insomma, e quindi dico, scusi, ma la casa? E lui gli dice, ma come? Eccola! È lo stipite e la soglia. Tutto questo mondo diventa stipite e soglia. Ora questa, se c'è una cosa che in cui è legittima l'idea di modernità come la dice o la intende Longhi, è questa idea qua, ed è l'idea che si chiama della sineddoche, cioè che tu usi un dettaglio per rimandare al tutto, no? È la tecnica della sineddoche. Per cui Caravaggio si inventa anche questo, si inventa la sineddoche. Cioè quindi la casa diventa soglia e stipite della porta. Ecco, questo è a finire il gioco. Quindi capite perché questa cosa è così interessante. Allora, dato che è appena uscito, c'è questo librino che trovate se volete, però c'è un librino che è nuovo, in cui la cosa bella è non tanto il mio saggio, che è un saggio che già è stato rieditato, però è un saggio noto, ma quanto c'è una guida all'interno fatta da un coautore che si chiama Pino Scaglione, un architetto e un professore, che ha quest'altra mania, e cioè quella di fotografare tutti i luoghi del Caravaggio. Fa delle foto abbastanza interessanti, e soprattutto ci sono le mappe, per cui uno, insomma, potrebbe essere una bella cosa girarsela la domenica se uno gli interessa. E tra l'altro c'è alla fine una sezione, sì, del Quasar di Cecilia, più che altro un altro professore, che usano alcuni quadri di Caravaggio all'interno di un corso di scenografia. Questa casa editrice List, che in realtà è abbastanza buona, comunque siccome l'altro professore era mio amico, ha mandato l'informazione Nino Saggio. Quindi se voi andate da Feltrinelli, eccetera, lo dovete chiedere sotto Nino Saggio, perché senza Antonino non vi appare. D'accordo, allora abbiamo finito questa parte introduttiva che ci serve però per far capire che cosa succede, no? Qual è in qualche maniera il gioco dell'arte. Allora noi a un certo punto ci siamo fatti questa domanda. Ma se noi andiamo a... noi abbiamo una serie di cose, cioè andiamo in un territorio particolare, periferico, diciamo. Poi abbiamo l'esigenza di innestare un programma in questo territorio e successivamente o parallelamente di cominciare a sviluppare un progetto che abbia senso in questa situazione. Allora, non è che se io qua vi faccio un elenco di composto da Piero della Francesca, da Masaccio e da Raffaello, io credo che vi do delle lenti non appropriate per operare in questa situazione. Tanto più perché l'arte moderna, scusatemi, l'arte contemporanea, l'arte da dopo la Seconda Guerra Mondiale in poi, per una serie di ragioni e di contingenze, si è molto in realtà interessata, o comunque a alcuni filoni, si è molto interessata a fenomeni, chiamiamoli, di marginalità, o di perifericità, o di non aulicità, no? È uno dei filoni, non l'unico, ma uno dei filoni che è stato a lungo anche prevalente, qualcosa che può anche avere... io non amo le etichette, anzi sono abbastanza lontano dall'idea di etichettare le cose, però è qualcosa che è stato anche etichettato come arte povera, per esempio, no? Ma comunque... non ci interessa più di tanto questo, cioè dire che Alberto Burri è un precursore dell'arte povera a me sembra, come dire, sì, facile per etichettarlo, ma non certo per comprenderne che cosa la portata e che cosa succede. Allora, uno deve cominciare un po' da Burri, questo excursus, a mio avviso, perché in Burri vanno a intrecciarsi diversi elementi. Innanzitutto Burri è un medico chirurgo, tanto per cominciare, questa ce la dice. Poi lavora come artista dopo la guerra, sostanzialmente modifica in maniera radicale il suo stile, fasi di vari materiali in qualche maniera, inizia ad essere l'artista che lavora con i sacchi abbandonati, sacchi che erano molto anche frequenti evidentemente nell'immediato dopoguerra, no? Ti immagini questo mondo tutto mezzo rotto, eccetera. E quindi lui comincia a fare queste serie dei sacchi in cui, ci sono tante cose in gioco contemporaneamente, ovviamente, no? C'è un discorso di matericità che diventa così interessante, c'è questo discorso della cucitura, c'è questo modo di creare attrazione non alla Mondrian, ma all'opposto che Mondrian, no? Ma sempre attrazione, in qualche maniera. E insomma, quando uno ne ha visto uno, due, tre, quattro, poi, questa è la mia idea, poi si trova magari in certe zone periferiche, in certe cose a trovarsi cose del genere, immaginate come io le posso fotografare, immaginate la cosa più stupida, che è come io le posso fotografare. Una cosa è se le fotografo conoscendo Burri, una cosa è se non le fotografo senza conoscere Burri, d'accordo? È la cosa più banale. Quindi le guardo, ci penso, e poi a mano il processo è un processo che a nostro avviso si muove anche nel campo della creatività e dell'architettura. Perché il filone è abbastanza lineare, noi pensiamo, anche se non immediato, cioè uno non si può avere l'idea che questi processi ci vuole un giorno a farli maturare, ci vuole un poco di tempo, no? Sono processi che vengono attivati e poi ci vuole un poco di tempo per entrare effettivamente in circolo, però di norma uno entra in circolo. Poi Burri, vabbè, fa altre fasi, questa è quella dei legni bucati, è molto rilevante la fase poi delle plastiche bruciate e poi queste dei famosi greggi. Io mi ricordo di aver visto una mostra da ragazzo di Burri, importante, e indubbiamente questa fase dei greggi era meno suggestiva di queste altre, no? In qualche maniera me la ricordo, come dire, a me mi colpì di meno, non so bene perché, senza evidentemente avere le coordinate per capire invece che questa fase dei greggi in fondo è quella che metaforizza non solo dei ragionamenti orografici, no? Legati alla terra, allo spezzarsi della terra, al seccarsi della terra, al deserto, eccetera, ma in qualche maniera evocava e semantizzava una cosa importante, e cioè quale? Questa la sanno tutti, però, questa è facile. Alessandro Buonguampi,
Bencampi,
che pensi te? Dov'è Alessandro? Eccoci. Cioè, che cosa evoca in fondo, che poi lui lo dimostrerà praticamente, no? Questa fase dei greggi. Un poco, no? Se tu la guardi a occhi socchiusi, che ti può far pensare?
Non lo so, un muro fratturato.
Un muro fratturato, oppure se la vedo dall'alto. Se l'immagino vista dall'alto. Qualcuno ha un'ipotesi? Lei, la ragazza in fondo? Ha detto?
La città.
La città. E un tessuto urbano, diciamo, un tessuto urbano. Tanto è vero, poi, Burri ha la chance, diciamo così, di essere invitato a lavorare nella zona di Gibellina. E nella zona di Gibellina è invitato a lavorare dopo il terremoto. Nel 68 nella zona di Gibellina, siamo in Sicilia, si è creato un grande terremoto molto, molto importante, e Burri è invitato a lavorare in quella zona e realizza quest'opera qua. No. Okay. Oh, ecco qua. Eccolo qua. Che cioè realizza, come lo vedo grande, visita, aggiungi. Ok. Con Wikipedia, vabbè, questa è l'immagine di Wikipedia. Ok, che quindi racconta tutto. Ok. Ok. Ad alta definizione. Ecco qua, che cosa succede? Innanzitutto si sa bene, Burri ha in qualche maniera un'implicita caratteristica di lavorare sulla crisi in qualche maniera, no? La crisi del dopoguerra, la crisi del terremoto, e funzionerebbe bene come artista nell'altro corso. Però qui di fatto lui decide questa operazione di adoperare la sua immagine dei Cretti per realizzare appunto la sua immagine, come si chiama? Prima l'avevo chiamata come? I Cretti, sempre Cretti si chiamava, vabbè. Lui decide di trasferirla nel tessuto urbano di Gibellina distrutta dal terremoto. Quindi, in qualche maniera, è come se lui l'avesse immaginata prima. In fondo l'arte riesce poi a risolvere una cosa reale, perché tu l'hai già immaginata, tu già lo sapevi che i Cretti erano tessuto urbano, in fondo, no? Già l'avevi già scritto nell'opera, e quindi in qualche maniera per lui è del tutto naturale, per gli altri è una cosa che hanno fatto tanto d'occhi, anche perché costicchia quest'operazione, no? Nel senso che questa... Oggi tra l'altro ci sembrerebbe molto politica l'incorretta, no? Perché questa è una colata di cemento. Non so se oggi avremmo, diciamo, non è nelle coordinate del politica di corretta. Comunque lui praticamente riprende con questi grandi, questo grande Cretto si chiama, la morfologia urbana di Gibellina distrutta dal terremoto. Ed è ovviamente un'opera di grande suggestione, perché si cammina, no? nelle fenditure. D'accordo. Vabbè, questo è per quanto riguarda Burri. Devo creare un'altra finestra? Sì. Ok. Andiamo un poco avanti e poi ci prendiamo un piccolo break. Un altro artista che funziona molto bene per comprendere questo sguardo nuovo che l'arte contemporanea rivolge rispetto al mondo contemporaneo, e quindi in cui avvengono tutti i fenomeni di cui avevamo parlato prima, fino a partire da Caravaggio, è Mimmo Rodella. Mimmo Rodella fa, anche lui, sono artisti che hanno tutto un passato, anche figurativo, addirittura accademico in alcuni casi. Cioè, la domanda è, Mimmo Rodella sa dipingere? Mimmo Rodella sa disegnare? È la Peppa? La risposta è, no? Mondrian sa dipingere? Ma Mondrian, ma quasi che li posso fare anch'io, no? Per dire. No, ma cioè Picasso che fa quelle cose così mostruose, domanda, ma sta dipingere, era Peppa, era mosso dall'età dei 7 anni, cioè, capisci? Vabbè, anche loro, ah ecco, qua c'è arrivato il tizio, mi fa piacere. Allora, Mimmo Rodella, ha quest'altra tecnica, cioè scortica i manifesti pubblicitari che fanno parte dell'ambiente urbano. L'ambiente urbano, soprattutto negli anni 50 e 60, il cinema era un fatto molto presente, perché era presente tanto, immaginatevi, anche il più piccolo paesino, anche il paesino di 2000 abitanti c'aveva un cinema. A Roma ce ne saranno stati 300, 250, ma che ne so, una cosa del genere, 200, perché c'erano tutte le sale parrocchiali, c'erano queste, cioè era il modo, diciamo, prevalente. Quindi i cartelloni davanti ai cinema per pubblicizzare le cose facevano parte di un ambiente urbano, e in qualche maniera lui quell'ambiente urbano di nuovo spinge il nostro sguardo critico a guardarlo in qualche maniera, lo inventa, in qualche maniera lo reinventa, lo crea, con lo stesso processo che dicevamo prima. Lui fa questa operazione, prende questi cartelloni, li stacca, ci immaginiamo la scena, no? Questo ragazzo che è arrivato con l'altri, lo faceva di nascosto, lo faceva la notte, no? Immaginatevi la scena, c'aveva l'ape, c'avevano già una macchina, o lo facevano a piedi, o c'erano la bicicletta, come lo facevano? No? Perché era una cosa... Cioè, immaginavo lo facevano. Comunque, lo facevano con una spatola, forse con una spatola, no, come lo facevano? È interessante. Comunque, prende questi il ladro di cartelloni, no? Quindi, rubava questi cartelloni, e dopodiché li portava nello studio e operava al contrario, no? Siccome sto cartellone ovviamente era una sorta di palinsesto, è un palinsesto anche lì, è un palinsesto sostanzialmente, no? Lui toglieva alcuni strati per vedere quelli precedenti, no? E per cui nascevano queste immagini, che sono immagini in cui completamente nuove, no? Che ti lanciano uno sguardo completamente nuovo sulla realtà, con lo stesso fenomeno che dicevamo prima, no? Aprono uno sguardo nuovo, aprono un modo nuovo di guardare la realtà. Allora, che ci volevi dire?
Ah sì, diciamo, parlando di sguardo critico, no? Quindi di Rosella c'era uno sguardo critico nei confronti del sistema quotidiano, eccetera, mentre abbiamo visto prima in Burri colto una metafora del paesaggio perduto dopo il terremoto, mi è venuto in mente questa artista di Rosilardi che viene da Torino e viene inserito in questo filone comunque dell'arte povera cosiddetta, e che nel 65 fa questi tappeti natura che diciamo sono il suo sguardo critico sul tema della natura, perché dobbiamo capire che quello era un periodo di boom economico e ancora non erano ben chiare, diciamo, le conseguenze che il boom economico avrebbe portato a livello di inquinamento, quindi non c'erano molti protocolli da questo punto di vista. Piero Girato?
Piero.
Tappeti natura. Quindi lui diciamo fa questi tappeti natura utilizzando in realtà dei materiali sintetici.
Eccolo qua.
Quindi per esempio il poliuretano eccetera, perché in realtà lui vuole dare uno sguardo critico sulla natura utilizzando il materiale sintetico che è appunto frutto del boom economico, ma con una sorta di sguardo critico, perché lui ha una speranza, cioè non è in qualche modo negativo nei confronti del progresso, ma vuole lanciare il messaggio che attraverso le tecnoscienze effettivamente si potrebbe anche promuovere un pensiero ecologico, quindi è anche abbastanza antesignano del movimento ecologico che poi da lì a qualche anno sarebbe esploso, quindi una consapevolezza molto più forte di quelle che sono le conseguenze poi dell'inquinamento antropico.
C'è stata una mostra recentemente al Mazzi.
E la cosa interessante è che lui diciamo attraverso questa rivoluzione un po' ambivalente tra naturale e artificiale, oltre a creare uno stato di un po' di perturbante nel vedere queste riproduzioni naturali però artificiali, vuole anche ribaltare quello che era la rappresentazione del paesaggio, che fino comunque nell'arte canonica veniva rappresentato come appunto un quadro da un paesaggio da ammirare, da osservare dall'esterno. Invece con questi tappeti di natura si ha la possibilità di toccarlo, quindi farne un'esperienza a livello psicofisico, insomma.
Bene, grazie. Non mi sembra che sia nella nostra lista, e lo terremo, lo guarderemo. Grazie. Allora, questo sostanzialmente sono gli anni questi in cui l'Italia in tanti campi era all'avanguardia, e c'è Chietta di Agne, cioè negli anni, diciamo dagli anni dal 45 al 62, 63, 64, diciamo grosso modo, l'Italia era all'avanguardia, cioè che uno non si rende conto, ma lo era nel, sicuramente nel campo dell'arte. Creava un tipo di cinema che era un tipo di cinema in cui tutto il mondo guardava, prima con la fase neorealista, poi con questa fase, diciamo, da una parte esistenzialista, chiamata così all'Antonioni che creava questi film. Ma anche con questa cosa un po' sognante alla Fellini, cioè erano persone che stavano all'avanguardia, non è che stavano alla retroguardia, creavano delle cose. La letteratura è un po' più difficile da sostenere una cosa del genere, perché la letteratura ha sempre un problema di taglio con la traduzione, no? Quindi, però la letteratura italiana negli anni, diciamo, 50 era una letteratura rilevante, con molti autori rilevanti. E l'architettura stessa, anche se arte più complessa, in realtà era guardata con grande attenzione, soprattutto nei paesi latini, come Spagna, Portogallo, in qualche maniera loro guardavano molto all'architettura italiana, consideravano Gardella, Albini, Scarpa come architetti di riferimento. E per l'America invece era comunque un mondo interessante, no? da guardare con attenzione, con quel tipo di attenzione che si ha per la situazione un poco periferica, ma sicuramente interessante. E nell'arte è uguale, cioè i Burri, i Rotella, i Capogrossi sono artisti che operavano già nell'immediato dopoguerra in Italia. E ci sono dei racconti diciamo, i cosiddetti artisti pop americani prendevano appunti da queste esperienze e poi le hanno, diciamo, rimesse in circolo in quello che si chiama il grande fenomeno della pop art. La pop art è un'arte che, diciamo, diventa volutamente popolare, che decide di navigare l'onda del mondo come si presenta ormai a un quindicennio dalla guerra, dalla fine della guerra, quindi già un mondo molto diverso, molto in cui il benessere è presente, la diffusione dei mezzi di massa, prima la radio, le radio a transistor, poi sempre di più il cinema, comincia ad arrivare la televisione, è presente, la pubblicità si sposa con fenomeni artistici, basta pensare a Andy Warhol, e quindi alcune cose che erano in luce anche in queste esperienze italiane, non solo italiane, ma sicuramente italiane, diventano fenomeni molto più diciamo ampi e pervasivi in qualche maniera e presenti. Io qui vi metto in particolare una serie di artisti della cosiddetta pop art americana, perché sono quelli che per una ragione o per l'altra hanno più influenzato l'architettura. Questa è la ragione. Il campo potrebbe essere anche più ampio. Non mi pare che ci sia neanche un'immagine di Andy Warhol. Invece c'è questo filone cosiddetto più duro della della pop art, che poi influenzerà abbastanza l'architettura, in particolare Frangieri. Allora, il primo sicuramente interessante con cui Gehry poi collaborerà e sarà amico e farà diverse opere è Kleist Oldenburg. Lui comincia col fare un'operazione di l'antonomasia dello sguardo critico è veramente Kleist Oldenburg può funzionare molto bene, perché lui per esempio comincia con fare questa mostra che si chiama The Street, una delle prime mostre, in cui comincia a mettere dentro degli oggetti di consumo proprio della scena americana, e in particolare questa è molto famosa, sono quella sugli hamburger, no? Hamburger che lui realizza in ceramica, sicuramente più grandi di quanto fossero in realtà, e l'operazione è un'operazione di spiazzamento, perché li prende e li fa arrivare appunto in una mostra, in una galleria. Quindi avvengono tutta una serie di fenomeni attraverso questo processo, in cui uno sicuramente interessante è che noi guardiamo da quel momento in poi l'hamburger in maniera diversa, quello è chiaro, no? Cominci a interrogarti, cominci a anche a trovare un piacere estetico nell'hamburger, cioè l'hamburger diventa un oggetto di sguardo, no? Una cosa che prima non aveva, oppure cioè, il mondo del pop americano è un mondo pop, come dire, senza filtri ideologici. Questa è una cosa abbastanza interessante. Non è che lui giudica l'hamburger, come noi potremmo pensare. Lui non giudica l'hamburger. Lui l'hamburger lo mette come parte di uno scenario nuovo, di un'interrogazione nuova del mondo, in una maniera un po'... Che gli europei così sofisticati, così addentellati in problemi ideologici, eccetera, non avrebbero. Invece loro sono molto più diretti, potremmo anche dire ingenui, se vogliamo usare questa parola con una connotazione negativa. Comunque Kleist Oldenburg ha una lunga strada e continua ad operare anche in Italia. Una delle ultime opere, che ormai ha però diversi anni, è questo grande Ago e Filo che lui fa nella piazza di Milano, Cadorna? Stazione Cadorna, ma sicuramente ne ha fatte anche altre, lo potremmo cercare. Eccolo qua. Per dire, la strada dall'hamburger è lunga, arriva fino a Milano, e quindi questo mondo pop, inteso in questo caso da Oldenburg, parte dal panino e arriva a una mega cultura urbana. Immaginate quanta strada è passata dal re a cavallo che sta al centro della piazza, no? O in fondo quanto è passata anche un poco di strada anche rispetto alla struttura astratta, no? Che per una fase ha avuto qualche spazio urbano, no? Comunque innesta tutta una serie di cose. E un altro artista che influenza diciamo, prototipico della, del, del, del pop più hard americano, è Robert Rauschenberg. Anche questo è un artista molto che ha lavorato in parte, sicuramente comunque molto stimato e amato da Gary. Qui vediamo da un certo punto di vista è un collage di immagini della contemporaneità, però in Rauschenberg questo collage implica il concetto di layer, cioè non è soltanto un collage piatto di immagini piatte, ma in qualche maniera è implicito il concetto di stratificazione di layer. Stratificazione di layer che è presente anche in alcuni casi nell'uso di materiali veri e propri della natura, del contesto, che vengono ad essere utilizzati in questo mondo. Quindi qua ci fermiamo per un piccolo break, ricordandovi che Germano Serant è il critico italiano, in realtà, che si trasferisce negli Stati Uniti, ha un grande successo, è quasi una star, diciamo, da un certo punto di vista, e lui già alla fine degli anni 70 lancia questa edizione di arte povera, in cui per lui appartengono questi artisti: Boetti, Piacentini, Fabbro, Paolini, Merz, Pistoletto, Zorio, Penone, su cui torneremo, e Cunelli. Ah, c'è un altro intervento? Va bene.
Sì, riguardo appunto a Rauschenberg, quando il professore parlava appunto della distruzione dell'arte, a me è venuto subito in mente un lavoro appunto di Rauschenberg che si fa dare un quadro da De Kooning, che era un artista della generazione precedente,
astratto.
Molto importante, molto famoso, e lo decide di pitturare completamente di bianco. Quindi anche qui ritorna questa idea della stratificazione, anche un po' del, diciamo, dell'oggetto più che dell'oggetto artistico di per sé. E diciamo, secondo me, è abbastanza interessante.
Certo, come no.
Da far vedere. Sì, in inglese si chiama Erased de Kooning.
Il dipinto cancellato, eccolo qua.
Eccolo. E quindi appunto l'importanza del gesto più che dell'opera d'arte in sé, che poi rientra anche in altre, ovviamente in altre ricerche, che porteranno all'arte concettuale
e avanti di questo il vasto. Sì. Certo, però ecco questa idea, vedete, il concetto di layer che comincia ad arrivare attraverso l'arte, perché anche questa non è un'operazione di stratificazione, che va per la cancellazione della stratificazione. Lui ce l'ha già comunque, no? Perché lui già l'idea di stratificazione ce l'ha nei suoi corpi. Però diventerà un concetto molto importante, che attraverso l'arte navigherà con una forza enorme nel campo dell'architettura, no? Ovviamente, se tu gli parli a Leonardo di stratificazione, lui intende la velatura, che è una cosa completamente diversa, no? Una cosa è arrivare a un incarnato attraverso velature successive, cioè che è la maniera in cui si dipinge ad olio, no? Se ne fa seccare una, si passa un altro. Un'altra cosa è la stratificazione, come la intende De Kooning, come la intende, e poi come intenderanno artisti, altri artisti e soprattutto gli architetti, perché per gli architetti diventerà una cosa molto importante. Allora io direi, sono le 10.07, ci vediamo alle 10.30 e facciamo la seconda parte, d'accordo? Se nel frattempo anche voi vi preparate dei piccini, che è una bella tecnica questa del piccino, senza alzare la mano e niente, fate arrivare un piccino, noi lo tiriamo in ballo al momento opportuno. Ma come non c'era mai venuta in mente la tecnica del piccino? Adesso, no, mi è venuta adesso. è una tecnica bella, molto bella, perché non interrompe, non fa. No, ma non lascio la sigaretta, ma dai, è una sommettata. Ciao, firmi. Come dire, nel frattempo noi abbiamo discusso di altre cose, Andrea Liano mi ricordava questa opera molto interessante di Caravaggio che è stata ricostruita, questo quadro rubato di Caravaggio che è stato rubato nel 68, nel 69 a Palermo, dopo quasi 30 anni attraverso questa, diciamo, gruppo molto avanzato tecnologicamente di Palermo è stato ricreato e rimesso dentro l'oratorio di San Lorenzo a Palermo ed è veramente molto emozionante. Se vi capita di andare a Palermo, andate, perché è molto bello sia come architettura sia per la presenza di questo quadro, come dire, ricostruito, che però come dire, è molto emozionante vedere la questione. Allora, adesso noi facciamo un'altra carrellata su artisti più vicini a noi. In realtà è abbastanza interessante vedere che artisti che operano anche oggi operavano nel 68, intorno a quegli anni, no? Nel 68 sono passati 50 anni, giusto? Quindi se ne avevano magari 20-25 in quella fase sono ancora attivi. Per esempio Penone è uno di questi. Devo dire, Penone l'abbiamo riscoperto da poco tempo. È un artista molto interessante, Giuseppe Penone. Credo che questo sia un link di qualcosa di positivo, che ecco, c'erano delle mostre a Roma di Penone. Penone è un artista abbastanza inquadrabile attraverso la categoria che noi poi useremo di più, diciamo, del suo paesaggio nativo, chiamiamolo così in questa fase. Usa come strumento di lavoro spesso gli alberi che assumono tutte configurazioni nuove nella sua opera. Chissà cosa pensa Penone di questa fase di tutti questi alberi abbattuti a Roma, sarebbe interessante sapere che cosa ne pensa. È un artista molto interessante, molto che colpisce molto l'immaginazione in qualche maniera, e tra l'altro a Penone si deve una sorta di piccolo miracolo a Roma, e cioè il fatto che è riuscito a creare proprio nel centro di Roma un'opera permanente e molto significativa. Non è inusuale che ditte di moda che hanno introiti importanti possano, diciamo, funzionare un poco da sponsorizzazione, un po' con effetto specchio che gli fanno questi artisti. Siamo in questo mondo, non c'è niente di male. D'altra parte il mondo dei mecenati è sempre stato un mondo intrecciato con l'arte, non c'è, secondo me, assolutamente niente da scandalizzarsi. In particolare la ditta Fendi quando ha acquisito, credo per 20 anni o 30 anni, il Palazzo della Civiltà del Lavoro all'Eur, che è il Colosseo Quadrato, l'ha acquisito come suo headquarter, però il piano terra lo fa come spazio museale, e contemporaneamente, io non so come è potuto capitare questo miracolo a Roma, e davanti alla sua sede a via del Corso, quando via Condotti sfocia, incrocia via del Corso, c'è l'edificio, la boutique, diciamo così, di Fendi, e davanti c'è quest'opera di Penone molto interessante, molto significativa. Quindi, ed è un'opera permanente, cioè quella, diciamo, teoricamente vale la Barcaccia di Bernini, quindi insomma non, ed è un'opera che sicuramente colpisce ed è molto, molto bella, molto significativa quantomeno. Quindi questa è la figura di Penone, sicuramente una figura interessante. Alighiero Boetti è un altro artista che più o meno fa parte di questo ambito generazionale. A me piaceva, Alighiero Boetti è famoso per i suoi quadri del planisferio, si chiama planisferio? Del mondo che planisfero, che lui estetizza attraverso un gioco di bandierine che richiamano i vari stati, un po' questo è diventato il suo quasi come se fosse la sua immagine chiave, il suo logo. Mi piaceva trovare un Boetti prima, precedente, no? Come se fosse in qualche modo maniera iscritto in questo tipo di ricerca quello che lui farà dopo. Non mettiamo molto di arte dell'arte degli altri mondi, dell'arte non occidentale, però è un'arte estremamente affascinante. Ci sono molti artisti africani in particolare, ma anche delle altre parti del mondo, in particolare africani, molto interessanti, molto ricchi. È un'arte che io conosco un po' perché questa galleria di Londra, che si chiama October Gallery, è specializzata in arte, diciamo, dell'altro mondo, che ormai da 30 anni, e quindi ho visto parecchie mostre, ho dei libri, dei cataloghi che loro hanno fatto, e quindi qui volevo almeno indicare tre. Questo tipo di arte si è vista anche a Roma, finalmente, in questa grande mostra Africa, che si è svolta al Maxi fino a poco tempo fa. Per favore, non sottovalutate il fatto che voi entrate al Maxi gratis, è un grosso, eccetto il sabato e la domenica, voi entrate gratis, e quindi praticamente qualunque cosa accada è una cosa che voi potete seguire. La cosa bella di entrare gratis, secondo me, non è tanto il fatto di entrare gratis una volta, è il fatto di poter vedere le cose con più calma e quindi di poter tornare più di una volta. Questa, secondo me, è la cosa più importante. Chiaramente se tu paghi il biglietto la vedi una volta, non è che ogni volta. Invece il fatto di poterlo vedere gratis, secondo me, è significativa per questo in particolare, che non ti crea un'ansia, diciamo, legata al tempo della mostra, ma ci puoi tornare più di una volta. Per esempio la mostra Africa era molto discutibile, a mio avviso, dal punto di vista curatoriale, perché chiaramente una mostra sul continente è più un'antologia, è più una scelta dei pezzi migliori, più che la possibilità di tracciare un quadro critico, però se non di meno c'erano dei pezzi e degli artisti di grande interesse. Attualmente c'è la mostra Street, che ha alcune caratteristiche simili, ma secondo me più interessante dal punto di vista curatoriale, perché ruota attorno a questo tema della strada, che viene vista in maniera veramente, non so, iperseriometrica, cioè il tema della strada è interpretato in tanti modi diversi, in tanti artisti di grande qualità, anche in questo caso diversa, e quindi mi sembra una cosa, anche dal punto di vista curatoriale, di maggiore interesse rispetto a quella Africa, con tanti pezzi molto interessanti. Un artista che in questo caso ho messo, perché in realtà non è un artista del terzo mondo, lui è australiano di origine, però è William Kentridge, che ha fatto quest'opera sul Tevere, che forse alcuni di voi hanno visto, che conoscono. Come sapete, questa opera è una sorta di grande nastro che si svolge sulle banchine del Tevere tra Ponte Sisto e il ponte di cui non ricordo il nome, vicino davanti a Virgilio per intenderci. Come sapete la tecnica è una tecnica molto interessante, molto, come dire, che ci colpisce, no? Cioè lui in realtà lavora sullo sporco sostanzialmente, lui fa delle grandi sagome e queste grandi sagome rappresentano le figure e poi lama, effettivamente lama in questo caso, pulisce tutto quello che c'è attorno, quindi la sagoma rimane per negativo, diciamo, no? La sagoma è lo sporco. E quindi anche l'opera è un'opera che dura un certo numero di anni, perché progressivamente
i muraglioni si risporcano.
Figurati a Roma, capirai. I muraglioni si risporcano, quindi la cosa interessante perché anche è fatta all'interno di un lavoro è fatta all'interno di un ragionamento anche sul Tevere. Questa si chiama Piazza Tevere, che è sempre stata da anni e anni portata avanti, è sempre portata avanti da questa artista americana che ha preso proprio ha fatto come suo campo proprio di azione questo sul Tevere, che è tanto battuta su questo. Lei si chiama Christine Jones, quindi l'opera in realtà è come se fosse a doppia firma di fatto. Se ci siete, insomma, potete e vedere di cosa si tratta. Questo è un articolo che ho fatto un po' di tempo fa a questo proposito. In qualche maniera io qui ho scelto artisti che per una maniera o per l'altra mi sembravano incuriosenti un po' per il nostro panorama. Questo è Gianni Piacentino, questo è Luciano Fabbro, Giulio Paolini, sono tutti nomi di primo livello. Questo è Mario Merz. La cosa bella, un altro un po' miracolo italiano, di cui secondo me non si parla abbastanza, è quanti di voi sono stati a visitare la metropolitana di Napoli? Ha un buon numero, 4-5. Ci siete andati indipendentemente o con un corso che vi ha portato? Indipendentemente. Beh, quindi abbiamo circa il 30%, che è già una buona percentuale. Molti di questi artisti sono stati coinvolti in questa operazione, che è probabilmente l'operazione sicuramente più grande fatta in Italia, ma sicuramente una delle più importanti al mondo, di coinvolgere l'arte nello spazio pubblico. E la cosa molto particolare, a mio avviso, di queste opere delle stazioni di Napoli è che non si tratta, come uno può pensare, di un affresco o di un'opera d'arte messa dentro la stazione, ma si tratta molto spesso di un dialogo che veramente si intesse tra opera d'arte, spazio pubblico, a volte tema della stazione, perché la stazione in qualche maniera è tematizzata, perché una cosa è la stazione Dante, un'altra cosa è la stazione dell'università, un'altra volta è la stazione di un altro tipo, per cui l'operazione è un'operazione veramente molto molto significativa, secondo me, che vale sicuramente una visita, cioè vale una visita alle tante stazioni, perché ci si trova in un mondo in cui l'arte e lo spazio è fortemente intrecciato, sono fortemente dialoganti in qualche maniera. Questa è, cioè, quindi l'arte non è come se stessi in un museo, è come in uno spazio che in qualche maniera interpreta, no? e fa vivere in maniera particolare. Per me è una cosa estremamente importante, estremamente significativa. Molti, quasi tutti direi, di questi artisti di primo piano hanno opere o anche significative dentro la stazione. Alcune stazioni sono anche significative dal punto di vista prettamente architettonico, ma diciamo non è solo quello, è la stazione di norma in qualche maniera organizza o disegna anche lo spazio urbano limitrofo. Quindi è una cosa che consiglio a chi non l'ha vista di avere occasione di andare, perché vale veramente la pena, è molto. Poi tra l'altro una cosa che ho notato, che sicuramente è rimasta, è che c'è un grande rispetto da parte della cittadinanza rispetto a queste stazioni, che sono non è che sono tenute pulite soltanto perché c'è chi li pulisce, ma perché c'è un senso di partecipazione, e che è secondo me abbastanza significativo, no? Che dimostra che quando lo spazio pubblico si eleva ad un livello civico, in qualche maniera tocca ovviamente la cittadinanza. Non so se me la faccio troppo lunga, però a me mi sembrava molto, molto evidente.
Tra l'altro hanno fatto un sondaggio e hanno rilevato che molti sarebbero d'accordo col pagare un sovrapprezzo nel prezzo del biglietto, proprio perché psicologicamente si sentono più coinvolti, quindi c'è tutto un sistema di coinvolgimento emotivo, no?
Sì, sì.
Della cittadinanza.
Ma era abbastanza evidente, questa è una cosa... E questo si lega anche a un altro ragionamento che noi facciamo a parte, e cioè il ruolo civico dell'infrastruttura. L'infrastruttura è il quinto livello, quando noi parliamo dell'infrastruttura, è proprio questo che fa cittadinanza, perché è chiaro che avere un'infrastruttura in qualche maniera già di per sé muove implicitamente un livello civico, qua è elevata al quadrato, perché oltre all'infrastruttura metropolitana c'è, diciamo, chiamiamola così, la presenza dell'arte, che quindi diciamo il tutto è, bisogna dire, è dovuto non soltanto a un'amministrazione evidentemente aperta, ma un po' un gioco di squadra che è avvenuto durante due amministrazioni fa, il sindaco napoletano,
De Magistri.
comunque, che poi è stato governatore, insomma, comunque hanno fatto un progetto che da una parte sono riusciti a prendere dei fondi europei importanti e dall'altra hanno fatto un'operazione di cuci e scuci. Perché la metropolitana di Napoli non è completamente un'opera ex novo, è un'opera di cuci e scuci e di riqualificazione, e poi hanno dato, diciamo, la direzione artistica a Achille Bonitaliba, che è probabilmente il critico d'arte più significativo italiano, che ha le sue stranezze, un bel numero di stranezze, però ciò non di meno è una persona di grande conoscenza e di grande valore, e per cui ha gestito dal punto di vista dell'arte questa questione, che non è cosa di poco conto e di poca rilevanza. E arrivando a Pistoletto troviamo un punto che poi ci ritroveremo tra poco. Questa è un po' di nuovo l'immagine iconica di Pistoletto, la Venere degli Stracci. Pistoletto ha fatto, diciamo, 50 anni di lavoro, questa è una delle sue, diciamo, come l'igloo in qualche maniera è l'immagine iconica di Merz, che lui ha trasformato in tanti modi, la fa in un modo, nell'altro, in un terzo, tra l'altro una versione ce n'è anche al Mazzi, Pistoletto è anche spesso legato a questa vena degli stracci. Quindi Cunellis ha anche lui è un artista di origine greco, ma praticamente completamente trapiantato fin da giovanissimo in Italia. È un artista che, come dire, molto forte, ma che in qualche maniera spesso lavora con un mondo quasi limitrofo, no? Come vediamo in quel caso, ha delle, diciamo, spazi quasi plastici, architettonici. Questa è l'immagine chiave della lezione, in cui colpisce molto questa immagine per dove è messa, cioè di nuovo è messa dentro una stazione della metropolitana. Non ricordo se la stazione della metropolitana ha è in qualche maniera tematizzata su questo, ma lui fa questo grande diciamo sistema che gioca sul tema del binario, e già questo di per sé ti sollecita, non lo so, ti fa vedere anche la stessa metropolitana in qualche maniera con occhio nuovo, e poi fa questa operazione che è un'operazione non so, molto suggestiva, non la so neanche spiegare, francamente. Sono queste scarpe usate che lui incastra in questo modo, in questo binario. Non sa spiegare perché è così forte questa immagine, perché sia così interessante, non lo so. Certo, a Caravaggio mi sarebbe piaciuta, sono sicuro. Allora,
Iervolino.
No.
Che era Bassolino.
Bassolino. E che è stato due cose, sì. Criticato per tante cose, sì. Comunque ha fatto anche grandi operazioni. E avvicinandoci al mondo dell'architettura, è difficile non parlare di Gordon Matta Clark. Matta Clark è un giovane, tra l'altro morì anche molto giovane, e in cui lui opera nelle case in via di dismissione o in via di demolizione nel contesto americano. Fatto che è molto più presente nello scenario americano, perché la città muta più velocemente, quindi alcuni quartieri decadono in maniera più veloce di quanto succede da noi. Anche le case sono di norma in legno, e quindi anche per questo sono un insieme di cose. Questo che è la cosa interessante è che questo, che negli anni 70 era un fenomeno presente ma in fondo marginale, e negli anni più recenti in realtà è diventato enorme in America, perché intere città sostanzialmente, o grandissime parti di città, sono coinvolte da questo fenomeno, perché è legato all'abbandono del modello produttivo industriale. In particolare la città di Detroit è diventata un enorme campo per gli artisti contemporanei, perché la città, che ne so, da 3 milioni di abitanti sarà diventata 300.000, quindi adesso non so, parlo dei numeri, però comunque il fenomeno è diventato un fenomeno molto, molto ampio. Interi quartieri. Matta Clark fa questa operazione che trasforma queste case in oggetti a reazione artistica, sostanzialmente, e lo fa operando dal vero con dei tagli mirati, la spostazione di delle parti, per cui queste case diventano, come dire, sollevano una nostra, un nostro sguardo critico diverso, no? Questa è poi l'operazione dell'arte. Prendere questa casa e tagliargli la fenditura in mezzo, tagliargli un cerchio di questo tipo, fa cambiare completamente il senso di questa casa. Naturalmente queste operazioni sono operazioni che in qualche maniera sono iniziate nel Novecento con il movimento Dada e in particolare con Marcel Duchamp, che è il primo che ha pensato a un'operazione di spiazzamento, no? Che l'operazione dell'arte non è l'operazione neanche della creazione dell'oggetto, ma è l'operazione del rivolgere un nuovo sguardo critico all'oggetto. No? E quindi lui prende una ruota di bicicletta e che invece di metterla nel magazzino del ciclista la prende e la mette nella galleria d'arte. A quel punto questa operazione di spiazzamento è l'operazione che solleva uno sguardo critico. Quella ruota di bicicletta a noi ci spinge a pensare un mondo figurativo, un mondo di suggestioni, un mondo completamente diverso, e queste cose hanno un peso enorme in realtà, no? Perché poi influenzano innanzitutto le altre arti e poi influenzano i fenomeni pubblicitari, fenomeni della moda, fenomeni del cinema, no? Quindi diciamo queste operazioni di schiacciamento sono operazioni che poi influenzano, creano un passaggio secondo. E immaginate questa idea di vedere, come dire, la periferia urbana con un occhio diverso, no? Con un occhio di tipo, diciamo, estetico, formale, che cosa diciamo, implica e che cosa comporta. Perché uno non deve ragionare soltanto sull'operazione in sé, deve ragionare che in qualche maniera l'operazione artistica crea un nuovo sistema. No? Crea un nuovo sistema, come noi abbiamo parlato della metropolitana di Napoli, fino ad arrivare alla cosa che diceva Serena della possibilità di aumentare il biglietto, cioè non è una cosa lineare, crea una nuova rete di relazioni, no? Credo che questo sia interessante da dire, crea una nuova rete di relazioni, questo sguardo nuovo apre una nuova rete di relazioni. E questo mondo è arrivato abbastanza di recente anche nel campo, cioè è arrivato da parecchio nel campo dell'architettura e adesso ne parleremo, ma sicuramente è arrivato anche, è l'ultima la Biennale di Ravenna? No, c'è stata un'altra nel frattempo, ma la Biennale del 2016 che si chiama Reporting from the Front, come dire, all'Osse Territori secondo me è più bello, francamente, ma Reporting on the Front è più o meno lo stesso concetto, no? In qualche maniera, no? Riportare in primo piano queste marginalità, diciamo queste marginalità che ritornano al centro dell'attenzione, e nel suo caso questo si estende in... la Biennale è una Biennale che ovviamente copre, è internazionale, copre il mondo, quindi si va dall'Africa, al Sud America, ad altre cose, e in questo a Ravenna è un architetto interessante che opera anche in prima persona col suo studio, spesso in situazioni marginali lui stesso, e che ha potuto anche fare un'installazione che è questa, che a quel punto è più libera, è un poco di arte, un poco di architettura. Ok, mi ricorda Andrea che l'immagine chiave della Biennale era questo, di questa foto famosa di una geografa che per vedere il deserto si arrampicava su dei trampoli proprio per indicare questo sguardo nuovo. Non so se tu volevi dire ancora altre cose, era questo. Allora, su questo noi ci fermiamo con il mondo dell'architettura, del mondo dell'arte, e facciamo qualche piccolo esplorazione nel campo dell'architettura, ma sempre su questo tema, no? Noi in qualche maniera, lavorando in questo reporting on the front, direbbe a Ravenna, noi lo chiamiamo al nostro territorio, cioè questa periferia romana che tra poco vedrete, che ha tutte queste caratteristiche, diciamo, di marginalità, quindi per questo abbiamo anche scelto nell'arte alcune cose e non altre, perché ovviamente ne avremmo voluto scegliere anche molto diverse, sono tutte cose che un poco gravitano su questo tema, inclusa di biennale ce ne sono state 30, 20, e scegliamo questa perché è quella più, come dire, in sintonia, no? Allora, nel mondo dell'architettura però qualche cenno va fatto. Innanzitutto bisogna dire, voi vi ho invitato a prendere il più presto possibile Architettura e Modernità, ripeto, perché tra brevissimo lo useremo, già il 15 lo useremo attivamente, quindi cercate di metterci le mani sopra. In realtà Architettura e Modernità ha parecchi livelli diciamo di particolarità. L'altra volta vi avevo accennato che era è un libro che è scritto da un è un libro che è scritto da, diciamo, da un professore di progettazione architettonica, e quindi ha tutti degli aspetti particolari, ma dal nostro punto di vista una cosa che è stata notata da più persone ha sempre uno sguardo anche all'arte. Pur essendo un libro di storia dell'architettura, spesso inizia i suoi capitoli o le sue parti con un riferimento all'arte. Questo in fondo basta poco, ma in qualche maniera determina subito l'entrata in campo di un attore, di un attore che diventa significativo anche per guardare le scene dell'architettura, no? Adesso dico un'immagine, no? Per esempio la parte quarta, che è la parte che parla degli anni 60, è quasi inconcepibile, che non è quasi inconcepibile, non c'è nessun libro di architettura che parte con il prime, no? Con un'immagine di Klein. In realtà l'immagine di Klein, siccome la parola chiave per far capire gli anni 60 è il tema della libertà, è difficile non diventa una chiave molto interessante per capire perché l'architettura cambia così radicalmente negli anni 60. Io ho scelto questa immagine di Klein, che è un'immagine, diciamo, quasi iconica, in cui l'artista simula questo momento del salto nel vuoto, no? E naturalmente, pur non potendone trattare in maniera estesa, a un lettore avvertito dovrebbe essere quantomeno pizzicato. Questa è un po' la mia idea nel fare queste scelte, eccetera, oltre al fatto che ritornano spesso. In altri casi, non so, credo che negli anni 40, gli anni che partono con gli anni 40 partono sì con questa immagine che è il mausoleo delle Fosse Ardeatine a Roma, e però partono subito con Giacometti, e in qualche maniera credo che sia una cosa abbastanza significativa e importante. È una chiave, no? Da subito una chiave, imposta subito un determinato set concettuale, anche se io non parlo di Burri per più di tre righe, e così via, viene sempre questo è uno degli strati del libro che a questo proposito ci viene utile ricordare. Ora, qui ho fatto un'operazione che negli altri anni non avevo mai fatto, però qua l'ho fatta, cioè richiamo le pagine del libro in cui parlo più diffusamente di alcuni architetti. Ora, questo mondo marginale, questo mondo, come dire, non formalizzato, questo mondo dell'arte in cui tutta una serie di elementi che noi abbiamo visto rientrano in gioco, e anche un mondo, come dire, chiamiamolo di ambienti popolari, no? Di ambienti popolari, ha una grande forza nell'architetto Ralph Erskine. Ralph Erskine è un architetto chiave per capire come questo arriva dentro il campo dell'architettura. Naturalmente è una componente di Erskine, Erskine ha moltissime altre, una grande capacità anche di innovare dal punto di vista organizzativo, distributivo, ha una grande importanza anche nei processi, lui guida processi di tipo anche in cui questo mondo popolare interviene. Per fare quest'opera che è il Biker Wall, lui addirittura crea uno studio dentro il quartiere. È negli stessi anni del Cordiale, no? È negli stessi anni del Cordiale ed è un'opera molto simile in scala del Cordiale, no? Vi dà la differenza, no? Vi dà la differenza. In quegli anni del Cordiale noi amavamo molto il Cordiale, quasi ignoravamo Erskine, per dire, diciamo, le cose come stanno, perché eravamo tutti molto orientati dentro quella cosa, con lo sguardo anche del tempo comprendiamo con maggiore profondità certe cose. Di lui quindi si tratta abbastanza estesamente del libro, non soltanto a queste pagine ma anche ad altre, quindi, come dire, questi sono nomi che probabilmente all'inizio del corso sono probabilmente quelli che noi chiamiamo dei buchi neri, cioè delle cose che voi non conoscete e va bene non conoscerle, no? Però a poco, avendo gli strumenti, avendo le cose, fanno parte di un patrimonio comune che progressivamente implementiamo e che hanno anche valenza didattica, perché a un certo punto io a qualcuno degli assistenti vi potrà dire: ma forse la tua soluzione è guardando Erskine. E se tu non sai manco di che cosa parli, ecco perché gli strumenti sono molto importanti. Un altro personaggio enorme è in realtà Unter Buster. Ora, se Erskine ha avuto un livello di censura pari a 50, Unter Buster ha avuto una censura pari a 98. Cioè era proprio considerato esterno dal mondo dell'architettura, è considerato soltanto un artista, tra l'altro abbastanza bizzarro, e quindi non viene nominato in nessun libro dell'architettura. Secondo me non viene nominato neanche da Zevi, non sono certissimo.
No, io non l'ho, cioè la prima volta che lo
secondo me non è nominato neanche da Zevi. Io lo nomino e ne credo che ne metto un'immagine nel libro. Devo dire che non lo approfondisco nel libro quasi per niente, l'ho fatto successivamente perché ho cominciato a vedere i progetti, che sono numerosi, tanto per cominciare saranno 15 progetti, ma mica uno. Quindi Unter Buster è un architetto quanto è un artista, e nella sua architettura la cosa che a me mi ha colpito moltissimo è l'articolazione spaziale, l'organizzazione distributiva, cioè la capacità di organizzare questi complessi già negli anni 70 con una consapevolezza, diciamo, delle organizzazioni distributive e degli spazi della vita residenziale estremamente sofisticata, estremamente interessante. Oltre a questo c'è un ulteriore livello, ed è il livello che anche lui opera in qualche maniera in simbiosi con le comunità. Spesso lui è chiamato da una città o da una comunità versus che un'altra ad operare in questi progetti, e in qualche maniera la sua opera può essere associata molto a soluzioni di co-housing, quando ancora il nome neanche esattamente esisteva. Io qua non so che ho link. A un certo punto io ho parlato di questo lavoro a una dottoranda che si chiama Angelini, che per una serie di ragioni poteva essere interessata a questo tema, perché a lei interessava anche molto il tema ecologico. Siccome un Unterwasser, qua lo vedete già, gli alberi, le cose, lo potete intuire, è anche un pioniere, possiamo dire così, di molti ragionamenti ecologici, quindi di incorporazione di tutti i cicli passivi dentro i complessi, eccetera, eccetera. Allora, questo è passato a Rosetta, che ha fatto una ricerca abbastanza approfondita su Unterwasser, e ne abbiamo scritto un saggio a quattro mani, che è qua. Come uno le cose non è che le fa per sé, ma le fa per chi interessa, e quindi questo è il saggio che spiega questi vari processi nell'opera di Unterwasser e fa vedere diversi edifici, eccetera. Dopodiché basta la parola, perché se voi andate a cercare in rete Unterwasser troverete tanto. Il problema degli architetti qual è? Il problema è che lui ha un immaginario molto forte, è come se fosse una sorta di Gaudì degli anni 70, no? Quindi come Gaudì, non so, potevano vedere manco dipinto per tanti e tanti anni. Gaudì, ciaone, che gli porta le cose, le figure, i mostri, le ceramiche, cioè era completamente fuori da un interesse architettonico. Uno che crede nel razionalismo, che ci fa comunque con Gaudì? Allora, diciamo, mutatis mutandi, è un problema di linguaggio, ma non è un problema di sostanza, è un problema di linguaggio. Quindi il linguaggio noi possiamo pure lasciarlo perdere completamente, ma le sostanze in gioco invece sono sostanze estremamente significative nell'opera di Unterwasser, che cito nel libro. C'è un'immagine, ma non è certo quella la fonte in cui andare ad approfondire. Lucien Kroll è un altro architetto che appartiene in qualche maniera a questo mondo. Lucien Kroll è emerso molto giovane nello scenario internazionale, perché non ricordo se lui ha vinto, ma mi sembra che la storia sia ancora più interessante, se non mi sbaglio. Mi sembra che sia questa, adesso posso sbagliarmi e dire una cosa che mi piacerebbe che fosse, in realtà non è, ma credo che sia vera. Questa è l'università di Louvain in Belgio, e se ben ricordo credo che fosse stato proposto un progetto, diciamo tra virgolette, classico per residenze di studenti, in particolare per gli studenti della facoltà di medicina. Mi sembra di ricordare, ripeto, posso sbagliarmi, che questo progetto sia stato bloccato dagli studenti, E invece un ciclo completamente diverso è stato messo in gioco attraverso l'invito di questo giovanissimo architetto, appunto Lucien Kroll, che ha inventato non soltanto un edificio spettacolare, ma tutta una serie di processi che a quel tempo hanno preso il nome di partecipazione, in cui il corpo studentesco in qualche maniera era, diciamo, coinvolto. È coinvolto sia a livello organizzativo, distributivo, eccetera, sia a livello immaginifico. Vedete che cosa succede, e sia di nuovo dal punto di vista distributivo. Insisto molto con questa parola distributivo. Che cosa vuol dire distributivo? Vuol dire che invece di avere una distribuzione alle case di tipo molto tradizionale, casa, ascensore che fa due appartamenti per piano come una palazzina, inventare dei sistemi distributivi nuovi vuol dire inventare modi che non sono questi canonici, ma sono vari modi. Posso avere case a due piani sul tetto distribuite da una sorta di strada a quota 8, posso legare, diciamo, case a cui si accede direttamente da terra per i primi piani, oppure posso fare un percorso intermedio da cui si scala e si scende. Insomma, la distribuzione, l'invenzione distributiva è importante perché porta anche un livello collettivo, quindi di socialità, all'interno dell'edificio, come fa un Terbaster e come è assolutamente un campione Raffetti, in cui per esempio l'elemento decisivo dell'elemento distributivo è questa sorta di strada pensile, eccola qua, che disimpegna alloggi a L sia sopra sia sotto e permette quest'altro zoccolo invece di case a due piani che sembrano delle casette a schiera, che, a cui si accede direttamente da qua. Ecco perché la cosiddetta invenzione distributiva è un elemento importante. Vabbè, questo è Lucien Kroll. Poi, oggi come oggi, è difficile non parlare dell'esperienza di Rural Studio parlando di questa attitudine. Rural Studio è un'esperienza assolutamente entusiasmante perché si muove da tre o quattro fenomeni che sono tutti insieme. In realtà questo professore di architettura, uomo del sud di America, che vuol dire tutta una serie di cose particolari, dopo un po' di essere insegnante in questa università dell'Alabama, decide di mettere insieme questo programma che si chiama Rural Studio. Cosa fa? Si va a trovare una parte poverissima dell'Alabama, la contea di New Bern. Poverissima vuol dire che è povera come l'Africa, più o meno, non vuol dire niente lì in America. Ci sono delle sacche di povertà in America che sono incredibili. Noi siamo abituati alle sacche di povertà dentro la città, no? Perché sono quelle lì che sono mostrate nei film, nelle cose, eccetera. Ma esistono anche le sacche di povertà rurali, di cui in genere non sono spesso, diciamo, mostrate. Allora, in questa zona del New Bern lui cosa fa? Fa questa serie di operazioni tutte congegnate una dopo l'altra. Innanzitutto fa acquisire all'università una grande casa unifamiliare che comincia a riadattare e a far utilizzare come sorta di headquarter, diciamo, no? Poi la prima operazione è questa: fa realizzare agli studenti stessi, accanto alla casa, una serie di cosiddetti pods, cioè gusci. Tutti sanno, iPod, pod vuol dire guscio in America, in americano. E diciamo, c'è una serie di case, tutte esiste sotto una grande tettoia, che sono questi cosiddetti pod. Questi pod come sono fatti? Sono fatti mettendo in uso creativo tutta una serie di materiali di scarto che a poco vengono regalati a Rural Studio, perché Rural Studio a poco li mette a profitto. Quali sono questi materiali? I più disparati, per esempio pneumatici delle macchine, gli arriva il camion dei 400 pneumatici della macchina, oppure vetri delle macchine non più utilizzati, oppure targhe delle macchine, oppure altre cose, moquette inutilizzate, eccetera. Loro hanno un laboratorio accanto alla casa in cui ovviamente ti arrivano i pneumatici, che ci faccio che i pneumatici? Devo sperimentare, devo inventarmi come utilizzare i pneumatici all'interno di un mondo che sia un mondo della costruzione, che abbia un senso, la moquette, come la opera, eccetera. Quindi hanno una serie di laboratori in cui mettono, sperimentano come fare queste cose. Per esempio, per dire, la moquette non la adoperano come uno penserebbe, come rivestimento, ma la comprimono e comprimendola diventa muro. Per fare un esempio, i pneumatici diventano una sorta di cassaforme in cui poi gettano la cosa, eccetera. Naturalmente questo non nasce dall'oggi al domani, quindi in una prima fase loro realizzano la casa, che poi sarà anche il posto in cui vivono le studentesse, in un casino inimmaginabile. Non ho mai visto una cosa più delirante delle stanze degli studenti in Rural Studio. E poi i pods, d'accordo, in cui progressivamente vivono i ragazzi. Dopodiché avviene questo processo che Rural Studio diventa anche una sorta di agenzia delle necessità più forti della comunità. Cioè la comunità esprime a Rural Studio una serie di, diciamo, di ipotetici bisogni, d'accordo? Che possono riguardare sia servizi pubblici, un asilo, una piccola scuola, un campo da baseball, un social club, eccetera, sia case. Le case in genere sono fatte per priorità, cioè la famiglia che chiede una casa deve essere proprio derelitta, cioè è nel numero del derelitto il più derelitto, questo è il ragionamento. A questo punto che cosa avviene? Avviene che il Rural Studio sceglie delle priorità e quindi svolge questo lavoro che nella prima parte del semestre sostanzialmente progetta la casa, facciamo il caso, e nella seconda parte lo realizza. La progettazione naturalmente nasce all'interno, immaginate che abbiamo noi da fare questa cosa, no? Come lo facciamo? È chiaro come lo facciamo. Prima facciamo una serie di numerose ipotesi, poi man mano scegliamo e poi andiamo a quella che comunemente decidiamo che è la migliore. A quel punto diventa il progetto di tutti. Il processo è qualcosa di analogo, in cui evidentemente Samuel Mockby, che è, diciamo, il professore, influenza fortemente il processo, ma non sono opere tecnicamente firmate Samuel Mockby, sono opere firmate da Rural Studio attraverso questo processo. Poi avviene un secondo meccanismo che è molto interessante da conoscere, perché nessuno ve lo spiega proprio se non lo conosci dall'interno. In realtà il meccanismo è questo, che i laureati vivono 9 mesi dell'esperienza, quindi i laureati partecipano alla fase di progettazione, di scelta dei materiali e poi di esecuzione. I ragazzi del secondo anno fanno soltanto un semestre, che è il semestre di costruzione. Quindi i ragazzi del secondo anno arrivano quando già il progetto è fatto, si familiarizzano, partecipano alla costruzione. E queste cose in realtà sono costruite in fondo in pochi mesi, in fondo, no? In pochi mesi, per cui più o meno a maggio, alla fine dell'anno accademico, ogni anno ce n'è almeno una nuova, diciamo, più o meno questo è in grande linea il meccanismo. Molto importante è la partecipazione, dice sì, ok, i professori un poco se ne intendono, ma fino a un certo punto, in realtà ha tutta una serie di parti più specifiche, gli aiuti più specifici arrivano dai carcerati, cioè i carcerati che vivono nel vicino carcere, un po' alla Papillon, immaginate, no? Quindi con un certo grado di libertà, che possono essere ex carpentiere, ex idraulico, ex operaio, o che magari, questo non sono del tutto certo, ma potrebbe anche darsi che fanno un corso, diciamo, mentre sono in carcere, no?
Di
reinserimento, e partecipano a questa avventura e quindi loro sono coinvolti insieme. Perché io conosco tutte queste cose? Perché il mio amico del cuore, uno dei miei amici del cuore, cioè no, più di uno, però uno, l'americano, che si chiama Bruce Lindsay, che è lo stesso che ha scritto Gary Digitale, è diventato preside, era preside di questa scuola, perché Mockby, diciamo, stava per morire di leucemia e quindi, come dire, si è voluto garantire un preside intelligente, bravo, sensibile, e quindi ha scelto lui. Io quando nel 2001 Mockby era appena morto, credo che forse nel 2001 non ci sono andato, comunque pochi mesi dalla morte di Mockby, io sono andato a trovarlo e dice: Nino, ti voglio portare qua. Io tutto mi potevo aspettare, eccetto che un'esperienza del genere. Esperienza talmente importante che chiude il libro Architettura e Modernità. Perché chiude il libro è una cosa che è stata soggetta a un certo numero di esegesi. Cioè, no? Come mai il libro viene chiuso proprio con lo studio? Ognuno ha la sua, diciamo, interpretazione. Ok. Ora
volevo far notare una cosa.
Sì, volentieri, vai.
Quella immagine, quella della chiesa.
Aspetta che volevo cercare di avere. Vabbè, niente, non riesco a zoomare più fuori. Fammi far così. Fammi aprire una nuova che magari non è così zoomata, perché per qualche ragione non riesco più a zoomare.
Ma di meno o di più? Zoomare c'è in o a?
No, volevo zoomare, però non riesco, questo qui non mi attiva più per qualche ragione non mi prende. Vabbè, fallo notare uguale.
Fare forse così troppo, forse c'è sta. Comanda meno.
No. Non lo prende più. Per qualche ragione non lo prende più. Vabbè, allora dimmi l'immagine che la vediamo.
La della chiesa di Durazzo.
Sì.
Vedete, per esempio, questi sono dei finestrini delle auto con cui loro alla fine costruiscono questa pelle di questa architettura. Giusto questo, volevo
sì, è una piccola cappella di campagna che, diciamo, in fondo è una cappella laica e appunto in questo caso costruita in questo modo, no? Mettendo a scaglie sovrapposte.
Sì, un po' come una pelle di serpente.
Sì. sicuramente a Merz avrebbe fatto, sarebbe piaciuta. E il foro che serve a inserire la manovella, in questo caso viene sovrapposto con un bullone e crea questa cosa, tra l'altro molto bella, molto suggestiva. Non te ne inventi in un giorno, perché appunto, quando vi dicevo che c'è questo laboratorio in cui loro pensano, discutono, eccetera, questa è un'altra con le targhe, di nuovo basta la parola e poi, questo l'abbiamo detto, no? Come motto, basta la parola, Rural Studio e vi si apre proprio un mondo, no? Tra l'altro vedrete anche tutte le opere fatte dopo, e non so se io qua vi ho anche linkato, credo che ve l'abbia linkato in uno dei due, ma adesso non importa, il mio articolo che fece al ritorno, e che sostanzialmente è il primo articolo in Italia in cui si parla di Rural Studio. A ricordo del vero, erano state pubblicate due fotine da Casabella, ma senza alcuna comprensione di quello di cui stavano parlando. Un altro mondo particolare, ovviamente gli architetti nordici sono molto vicini a questo tipo di idea, lo sono sia per una certa anti-aulicità, come dire, no? Che è presente in quel mondo molto di più che in altre aree del mondo, sia per una presenza spesso dell'architettura secco, che diciamo, come dire, comporta, sia se al legno, sia se in metallo, una semplificazione formale, anche una sorta di indipendenza figurativa degli elementi, no? Come dire, con l'intonaco tutto viene a essere in qualche maniera rimesso insieme, in qualche maniera lavorando a secco gli elementi conservano tendenzialmente una loro maggiore autonomia. Quindi volevo segnalarvi questo studio, che è lo studio più importante di un filone ormai molto numeroso, ma è lo studio di Tegnunsen Van Kusten, è innanzitutto uno studio, qua mi sono scordato, di cui io parlo in Architettura e Modernità, era anche abbastanza all'interno del co-housing, non ho messo le pagine, ve le trovate voi, perché nel libro c'è l'indice dei nomi, quindi alla fine, quindi è facile guardare l'indice dei nomi alla fine e vedere dove si parla di un determinato coso, sia perché è il gruppo più numeroso e più, insomma, è un po' il capostipite, no? Un po' il capostipite di questo atteggiamento. Uno strumento che può essere utile per lavorare, anche se su un sistema più superficiale, però per immagini, è Pinterest, ho scoperto, perché con Pinterest voi scegliete un'immagine che vi interessa e lui da solo vi cerca una serie di immagini familiari. Quindi uno cerca per esempio questo tipo di architettura e lui vi aiuta, perché vi trova tutta una serie di immagini in qualche maniera simili, e poi potete andare nei siti ed approfondire. Non è che sia il toccasana di niente, però nel contesto valeva per pena menzionarlo. Ora, secondo me non possiamo fare un altro break, perché voglio parlare ancora varie cose. Diciamo, noi chiudiamo più o meno a mezzogiorno e 10, più o meno, quindi non possiamo concederci un altro break, anche se io capisco che voi siete molto vicini a una sorta di fatica. Dovremmo avere dei pizzini pronti con delle barzellette in questi casi, no? Pizzino pronto con barzellette ce l'abbiamo? No, però ci attrezzeremo per, diciamo, un attimo riposarci un secondo, perché l'effetto overburn è un effetto anche tutti hanno firmato, quindi Giulia Anselmi è la mia eroina che è arrivata con i fatti di mia sorella, è vero? Non ha capito la battuta.
Era un'altra ragazza,
ma lei è arrivata, chi è arrivata con i pattini? Perché prima facciamo questa battuta, lei com'è arrivata? Perché è arrivata più tardi, come ha fatto ad arrivare? Con quale strumento?
In macchina,
molto semplicemente in macchina. Allora vabbè, a poco noi cercheremo di creare, abbiamo escluso un Facebook di classe, perché secondo me non è uno strumento buono in cui partecipano docenti e studenti. Una volta ce l'avevamo, però non sarebbe male, non troveremmo niente di male che voi aveste degli strumenti di condivisione, no? Che non sia solo l'email, che sia un WhatsApp o sia un Facebook, eccetera, perché soprattutto in momenti di emergenza possono essere molto utili, quindi potrebbe essere carino che lo sviluppasse. Che ne pensate? Cosa pensate di questa proposta? Giulia Belli, che ne pensi di questa proposta? L'avete mai avuta? Del laboratorio? No, che ne pensi di averlo? O un WhatsApp condiviso? Che dice? Sarebbe un... Ok, va bene. Vorresti essere la promotrice? Ok, allora tu sei la promotrice di un Facebook di condivisione, va bene? Lo puoi cominciare a fare da subito se vuoi, oppure aspetti di indirizzarlo. Invece da quest'altra parte facciamo un WhatsApp di condivisione, ok? E poi vediamo quale funziona meglio. Noi non ci siamo in questi, sono soltanto strumenti per voi, ok?
Sono tra voi,
non sono con noi, noi non ne facciamo parte.
Cioè, già ce l'hanno.
Va bene, allora, ok, vabbè, allora, ma per canale, no, io lo voglio per laboratorio, non lo voglio per canale, no, anzi, deve essere, la cosa importante di questo sistema è che sia segreto e chiuso. No, questo è fondamentale, non perché abbiamo niente da nascondere, ma perché chi fa parte, deve essere il gruppo che fa questa esperienza, se no non serve a niente, è inutile, anche dannoso. Cioè, per questa ragione deve essere chiuso e segreto. Quindi sono soltanto le persone che fanno il laboratorio, che può essere, per questa ragione, soltanto per farlo funzionare bene, non c'è altra ragione di questo. Vediamo se soltanto gli studenti funzionano, d'accordo? E poi da questa parte sarebbe bello che si facessero promotrici di un... facciamo tutte e due, no? Facciamo tutte e due? Secondo me sì, perché no? No? Ok. Chi è il volontario? Che lo promuove? Che ne dite voi due? Tu e lei? Si va? Voi due? Sì. Magari voi essendo non è proprio l'ideale. Non è l'ideale perché loro sono più nuove. Carmine Boffa è da questa parte della classe? Che ne pensi, Carmine? Va? Ok. Vabbè. Poi se naufraga, naufraga. Se no è una maniera che può essere... Che può essere utile. No, perché noi abbiamo l'indirizzario, abbiamo l'email. Però a mio avviso, soprattutto se ci sono problemi di emergenza, tra di voi, sì, condividete delle cose, insomma, avendo gli strumenti si usano in maniera intelligente. Allora, Dopodiché noi vi suggeriamo di averlo. E anche detto francamente vi spiego. Vabbè, niente di che. La cosa anche importante qual è? Che in alcuni casi noi vi facciamo ponte con voi. Cioè io dico a Carmine, allora guarda c'è stata emergenza, io lo dico a lui e tu lo dici a tutti. Questo è anche i docenti, attraverso però il ponte, non la diretta diciamo partecipazione, perché la diretta partecipazione secondo noi nella nostra esperienza è negativa. Ok. Allora, fatto questo breve break. Ok, fatto questo breve break arriviamo all'architetto che, come dire, al massimo grado interpreta questi fenomeni, che è Frangheri, ovviamente. Abbastanza ovviamente, ma fino a un certo punto. Ecco, fino a un certo punto. Allora, Frangheri è in qualche maniera è l'architetto che diventa il come uno che riunisce tanti di questi fili che noi abbiamo visto, la presenza dell'arte come la presenza della pop art, ma dell'arte in genere come grande elemento catalizzante del ragionamento sull'architettura, la frequentazione molto quotidiana che Gehry aveva con il mondo dell'arte californiana, che è un'arte tutta sua, la presenza appunto della pop art e soprattutto dell'arte più del fronte più duro, come si chiama, della pop art, soprattutto quello di Rauschenberg e in parte quello di Klaus Oldenburg, la sua particolare propensione verso i materiali, no? La sua particolare propensione verso i materiali e l'interesse dei materiali che a lui deriva da un fatto quasi di infanzia, perché lavorava in un negozio di ferramenta, quindi questo l'ha sempre stimolato. Tutti questi filoni arrivano con forza in Frangheri e determinano nel suo lavoro una svolta molto importante che avviene attorno al 78. Questa svolta è la seguente: Frangheri è stato un professionista anche affermato nella scena architettonica americana da quando ha aperto lo studio nel 63 al 78, in cui di fatto questo mondo, chiamiamo, della marginalità, della materialità, un po' pop che vi ho espresso, aveva pochi elementi di emersione, ha avuto pochi elementi di emersione, ha fatto sì, per esempio, una serie molto, molto interessante di serie in cartone degli anni 70, che lo potrebbe associare, no, a questo design povero radicale, ha fatto alcune case per artista, è vero, però in fondo lui era molto dentro le coordinate di una sorta di professionismo americano. Quindi tutto che poteva passare per l'anticamera del cervello, eccetto che Gehry facesse una svolta così radicale come quella che lui poi ha avuto. La svolta in realtà è una svolta da un certo punto di vista anche abbastanza drammatica, perché lui sostanzialmente chiude lo studio, lui capisce che questo mondo, diciamo, dell'architettura come, diciamo, sistema produttivo lo stava veramente svuotando, anche fatti della sfera personale, l'arrivo della psicanalisi e tante altre cose, in qualche maniera decidono di fare, nel suo caso, un forte azzeramento. E questo forte azzeramento nasce con la nuova casa che lui progetta per sé e per la famiglia nuova che nel frattempo si è formata, a Santa Monica in California. Questa casa in fondo rappresenta proprio la nascita di un veramente un azzeramento, veramente un forte azzeramento, una forte negazione un po' a tutto quello che c'era attorno in quel momento. Spiego abbastanza questa negazione nel libro, perché è così lontana anche dalle cose di avanguardia che si facevano in quel momento, anche dall'architettura dei Five, anche da Venturi, anche dal brutalismo, praticamente è una cosa diversa da tutto. La base di questa idea è in una parola che si chiama cheapskate, cioè paesaggio povero, o paesaggio rimosso, ma noi lo possiamo chiamare o paesaggio residuale, ma in America sono tutti molto più semplici, lo chiamano cheapskate, no? Paesaggio povero, che cosa vuol dire paesaggio povero? Lo tradurremo in paesaggio povero, noi. Vuol dire portare esattamente attraverso questo sguardo nuovo in primo piano tutti quei fenomeni rimossi, cioè il mondo, come dire, della periferia, gli effetti, come dire, anche caotici, questa idea di collage di materiali diversi, questo mondo estremamente informale, estremamente residuale, da disvalore diventa valore. È un po' come Duchamp che porta l'orinatoio in galleria, mutati sputandi. Naturalmente Gehry in questo non è solo, anzi, è quello che fa confluire dentro l'architettura delle cose che noi già avevamo visto, e come se le avevamo viste, no? Quindi nel mondo dell'arte sono cose quasi ovvie, ma non nel mondo dell'architettura. Quindi lui porta, a cominciare dalla sua casa, ma poi via via tutta una serie di opere successive, questo mondo residuale che diventa improvvisamente valore e diventa immediatamente, diciamo, una operazione che è un'operazione anche sulla forma architettonica e su quello che questa può dire. Questo percorso appunto riparte dal piccolo, no? Lui prima fa la sua casa, poi fa un piccolo complesso di due case e a poco si muove in questa incrementalmente fino ad arrivare progressivamente alle grandi opere. E mi ricordo una persona che mi disse: io ho scritto un libro su Gehry, quindi ci avevo lavorato abbastanza, e a un certo punto una persona mi disse: ma scusami, ma che c'entra Bilbao con la casa di Gehry? Cioè, ormai lui voleva dire è diventato di lusso, no? Questo voleva dire, no? Queste forme così, eccetera, eccetera. Che da un certo punto di vista ci sono delle componenti, dall'altro punto di vista, soprattutto se si legge il libro o Architettura e Modernità, si capisce che la chiave di Bilbao è proprio la scelta dell'area, e la scelta dell'area è proprio l'area di una enorme marginalità, una intersezione urbana la chiama Gehry, un'area caotica al 100%, che lui in qualche maniera rilavora, reinterpreta sia urbanisticamente sia plasticamente attraverso questa cosa. Quindi sarebbe inconcepibile senza quell'esperienza sul cheapskate, non sarebbe mai neanche potuta pensarsi, in particolare Bilbao, il Museo di Bilbao, che è la sua opera chiave. Sono voluto andare un po' in giro, in questo momento sono andato in giro in Google, poi ci sono andato davvero, sono andato di recente, un paio d'anni fa in California, per vedere il paesaggio, cioè che è sto coso? Questo non è Gehry, questo è il paesaggio di Santa Monica, e quindi, come dire, lo capite meglio quello che voglio dire, no? Se tu interpreti questo paesaggio con la città ideale di Urbino, se sei ancora papoplettico, dice, ma come faccio? Cioè, oddio, no? Dove sono capitato? Come ci metto le mani col paesaggio ideale su questo scenario urbano? Ma in realtà se hai fatto tutto il percorso che noi abbiamo detto, no? Dalla pop art all'arte povera, questa idea della capacità di risintonizzarsi, allora vedi che poi questa cosa diventa estetica e diventa estetica vincente, stravincente nel particolare, no? Cioè, di nuovo, siccome è un ecosistema, che ne so, influenza anche tanti altri campi, influenza la letteratura, influenza il cinema, è influenzata, e in qualche maniera di nuovo lo crea, lo rafforza, no? Questo tipo di operazione. E quindi questo è Gedi. Allora, tutto questo va a parare al nostro Museo dell'Arte dell'Altrove, e cioè il MAM. Te lo descrivo rapidamente il MAM a loro?
A
Etticard l'abbiamo espresso. Allora, noi finiamo nella zona di Allost Territories perché abbiamo fatto, anche con Gaetano, una installazione dentro questo museo. Com'è? Crit MAM, abbiamo visto, lo possiamo beccare?
Sì, viene sul sito di Nintendo.
Sì, però dietro c'è Realize Work.
Io mi fido sempre più di Google.
Senza punto, però.
Considero sempre più veloce. In genere è sempre più veloce Nitro, è sempre più veloce lui piuttosto che qualunque altra cosa. Allora, però questo aspetta un attimo, facciamo far così, perché questo qui l'unico modo di risolverlo credo che sia questo. Faccio una nuova, perché sennò qua diventa un po' complicato. No, uguale. E allora?
Facciamomela qui.
Ah, ecco, adesso l'ha fatto, con la nuova finestra l'ha fatto. Ok, allora, che cos'è il Museo dell'Arte dell'Altrove? Il Museo dell'Arte dell'Altrove è dentro una fabbrica abbandonata della ditta Fiorucci, è avvenuta un'occupazione. Dentro questa occupazione sono intervenuti una serie di un'equipe di sociologi e antropologi che hanno in qualche maniera strutturato meglio questa occupazione, sia dal punto di vista delle regole, del modo di stare insieme, delle finalità, eccetera, e quindi è diventata contemporaneamente per gli antropologi un campo di ricerca e un campo di lavoro, no? Le due cose insieme. Dopo poco, questi antropologi, in particolare Giorgio De Finis, ma anche altri, ma sicuramente Giorgio De Finis, hanno avuto un'ulteriore idea, e cioè quella di far intervenire l'arte dentro questa fabbrica abbandonata, abitata, per cui sono intervenuti artisti. Bisogna capire subito bene una cosa, dentro il MAM non è che ci sono ci sono artisti di strada,
i writers
che possono anche avere, diciamo, un atteggiamento molto superficiale, ma intervengono veri e propri artisti, anche non importanti, tra cui per esempio Pistoletto, ma non è l'unico, che abbiamo visto alla stazione, abbiamo visto con la Venere, eccetera. Quindi gli artisti in qualche maniera scendono a supporto di questa operazione e fanno appunto delle opere d'arte dentro questa fabbrica abbandonata, che diventa appunto un museo da un certo punto di vista, un museo dell'altro e dell'altrove. Noi siamo stati invitati ormai diversi tre anni o quattro anni fa, a fare un'installazione dentro questo museo. Questo è Gaetano, giusto Gaetano?
Sì.
Ecco, a fare un'installazione dentro questo museo. L'installazione... Dove sono le frecce? Le vedete le frecce?
Ma perché lei ha perso solo l'immagine.
Ah, ok.
Scusate che stavo a parlare. Stavo a parlare con Dario da te. Perché Dario stava... Dario, mi sembra qualcun altro. Stava sopra. E io che gli dicevo... Come si vede?
Si vede bene, ma non abbiamo, mi sa, tante foto. Che okay, fammi vedere, allora... Qua devo tornare al link del posto, no?
Sì, perché qui ho aperto solo
poco. Ok. Allora, ecco, questa devo aprire. Allora, apro un nuovo file.
Sì, c'è una foto dall'altro.
Ok. Ok, allora, questa è la pagina che descrive questa operazione e la nostra installazione. Vuoi dire qualcosa tu,
io?
Gaetano? Sì. Parlo sempre io, tu parli.
Sostanzialmente la logica del MAM è che vengono invitati un po' degli artisti, no? E ci sono delle opere temporanee o delle opere permanenti, questo è il primo step. Diciamo, noi arriviamo dopo un lungo processo, siamo arrivati dopo vari interventi di vari artisti e siamo stati uno dei primi gruppi in cui in realtà la nostra non è una vera e propria installazione artistica, ma più un playscape, un playground, e semplicemente era una rampa per bambini, perché all'interno del MAM ci sono numerose etnie e quindi numerose famiglie che hanno, e quindi ci sono tantissimi bambini, e quindi noi insieme a questi abbiamo costruito questa cosa, e i bambini hanno cominciato a sprecciare su questa piccola rampa, tra l'altro mentre noi costruivamo in maniera totalmente autocostruita, loro, diciamo, tra virgolette, ci aiutavano, in realtà ci davano quasi un po' più fastidio perché bisognava stare attenti perché non si facessero male, però è stato molto stimolante. E poi è stata fatta, alla fine, diciamo, è stata fatta, c'era una festa, non mi ricordo perché... Ogni periodicamente fanno degli eventi legati alle stagioni, se non sbaglio.
Anche adesso è importantissimo ricordare.
Adesso ci
tutti.
Sarà il decennale, il 27.
Adesso il 27 c'è il decennale, noi ci andremo prima, però è un evento molto particolare per il MAM e quindi credo che possa essere molto bello che voi ci andiate, ma comunque noi ci andiamo prima del nostro, quindi... però credo che sia molto bello e quindi... Vi invito a frequentarlo anche il 27.
E quindi la rampa poi è diventato scenario di questa festa, c'è stato un DJ set, eccetera, eccetera. Le persone che vedete, diciamo i ragazzi, eravamo noi del collettivo del gruppo Nitro, e questa, diciamo, era una reiterazione in realtà di un intervento che avevamo già fatto in un'altra piazza, che, diciamo, è mutato e è stato adattato poi allo spazio del MAM. Quello che vedete per esempio in alto, questa sorta di luna, non so come chiamarla, era l'intervento di un altro artista che l'aveva fatto precedentemente di noi. Sicuramente la realtà del MAM è una realtà interessante, molto interessante, ed è interessante capire anche la vicenda, diciamo, burocratica che adesso c'è dietro, perché il problema adesso è che, qual è? Questo in realtà è uno spazio di una proprietà, ok? È di proprietà privata, che è stato occupato, che negli anni si è creato questo museo e attualmente è stata fatta, se non sbaglio, una causa contro il comune, perché insomma non ha sgombrato questo spazio. Il problema qual è stato adesso? Che il MAM è diventato un posto talmente importante dal punto di vista artistico, quindi una scena underground di Roma, che il comune non riuscirebbe mai a sgombrare senza determinate conseguenze questo spazio, e se non sbaglio probabilmente tenterà di comprare questo spazio.
Sì, comunque è una buona ragione in più per andare, perché siccome le cose sono sempre molto più fragili di quanto uno pensa, magari domani non ce lo ritroviamo più, quindi sì. Diciamo, la cosa di andare o con il corso, ma anche durante la giornata del decennale, può diventare un'occasione storica, perché dici, io sono stato al MAM, ai tempi in cui c'era il MAM.
Sì, diciamo, il futuro è attualmente incerto, però esatto. Diciamo, se questa realtà fosse stata, diciamo, in un altro paese, per esempio a Berlino, non so, il MAM sarebbe già diventato il museo uno dei più importanti probabilmente di Roma, oltre a quelli già.
Questo sei tu che quello parli con Dario, e Dario stava qua sopra a fare la foto.
Sì, mi sembra che era Dario, non sono sicuro. Questo siamo noi che ci facciamo dei segni per capire, non mi ricordo quale comunicazione.
Un bello pericolosetto, meno male che non c'era.
Però no, Dario non stava sul tetto, stava su un terrazzo che affacciava perché... Diciamo che in questo museo la cosa che dovete capire è quando dico che ci sono degli spazi occupati, le persone ci abitano, cioè ci sono una serie di stanze che chiaramente loro si sono un po' aggiustati, sistemati, e ci sono italiani, ci sono romeni, insomma.
Diciamo, noi siamo partiti da questa situazione e questa situazione a me mi ha messo in crisi, in poche parole. Ho cominciato a elaborare la crisi che consisteva in un semplice fatto, nel fatto che noi lavoravamo come progetto di cattedra sostanzialmente in quest'area qui, l'area del Foro Italico, l'area di Corso Francia, l'area del Villaggio Olimpico in particolare. Questa operazione dell'Urban Voice era fatta a Roma Nord e quindi come dire, ho cominciato a riflettere sul fatto che forse cominciava a essere maturo il tempo per affrontare una nuova situazione. Quindi dovevo trasferire tutto quello che quindi poi gli altri corsi, anche le altre lauree, da questa situazione alla situazione di Allost Territories. Questo è stato fatto progressivamente, ma insomma... Siamo arrivati qui a partire da questo lavoro, credo che sia interessante che voi sappiate anche la cosa. Per quanto riguarda il MAM, è vero e proprio le arti, l'arte che c'è, eccetera, io ho messo queste che sono le cose più utili, e cioè sono alcuni, sono 11 in realtà, non ho detto che uno se ne veda 11, basta che se ne vede anche 2 o 3, però sono una serie di spiegazioni diffuse del MAM fatto sostanzialmente dal curatore, dai due curatori, da De Finis e un altro, ed è fatto molto bene, quindi li potete senz'altro leggere da lì.
C'è da dire che c'è anche un libro.
C'è anche un libro e io vi ho linkato anche il mio articolo, da qualche parte è linkato, credo che nella home del corso sia proprio linkato, il mio articolo che vi racconto tutta questa storia. Però si può leggere anche tra un poco, perché è anche vero che mi farebbe piacere che voi vedeste un po' di questi filmati, ma è anche bello avere un po' di impatto emotivo, quindi un misto, no? Un misto delle due cose. Comunque lì sono, attraverso quei link si ha l'idea migliore. Allora, adesso facciamo l'ultima parte, e cioè che fate voi in tutto questo processo? Allora, voi avete o state per avere il blog, niente, però qua abbiamo detto che lui diminuisce, ok, perfetto. Stanno cominciando a mandare le card? Ok, però mandate queste card perché ci vuole 20 minuti, insomma, anche perché la creazione del blog in realtà, abbiamo visto, ci vuole poco tempo, però insomma, entro martedì questa cosa deve essere... La scheda a lui deve essere fatta perché lui deve raccogliere e comincia a fare l'indirizzario e le altre cose. Quindi questo diventa tassativo. Allora, adesso che fate se il prossimo... per il prossimo questo e te lo spediscono a te entro le 21 di giovedì, questo ha senso, oggi è venerdì, sarebbe giovedì, sì, va bene, diamogli qualche giorno in più, va bene, sarebbe meglio entro le 21 di lunedì, che entro le 21 di giovedì, cioè a botta calda, diciamo al massimo così, però la cosa importante qual è?
Per martedì,
No, perché la mia cosa è che ho corretto martedì, non mi sono accorto di giovedì, quindi questo lo posso correggere, è meglio che sia lunedì. Sarebbe auspicabile. Cioè sarebbe fortemente auspicabile farla a botta calda, anche perché facendo la botta calda le suggestioni sono più rapide. Comunque sarebbe auspicabile farla a botta calda. Mi sono sbagliato qui. Ok, allora, cosa facciamo? Adesso andiamo al museo, d'accordo? Ma questa è un po' quello che ci piacerebbe che voi faceste. Allora, innanzitutto questo lavoro noi lo vogliamo che sia fatto in gruppo, ok? E la facciamo, insomma, in qualche maniera lo facciamo. Il problema è il livello, non è il problema del tempo. Il problema è che al capolavoro ci vuole un sacco di tempo, a fare una cosa così e così ci vuole anche poco tempo. Quindi il problema non è farlo, il problema è il livello in cui uno riesce a farlo, questo è variabile. Comunque, essendo nel blog, non è detto che non possa essere successivamente aggiustato. Allora, noi che cosa vogliamo? Vogliamo A, che voi lavorate in coppia, due persone, e queste due persone sono cosiddette i buddy di questa fase. Noi con buddy usiamo questo termine americano, che è un termine molto divertente, che una volta mi hanno insegnato, che in realtà ha un'origine militare, cioè l'origine è che tu hai un compagno o una compagna che in caso di pericolo, ti perdi nella giungla, eccetera, poniamo che io e Ariano siamo buddy, a un certo punto lui è l'unico che si accorge che io non ce so più, che me so perso, no? Perché lui ha la responsabilità di me, non la potete avere tutti. Quindi l'idea è questa, c'è una persona che è in qualche maniera legata a un'altra, potrebbe anche essere il concetto della cordata, ma non vale la pena quel concetto là, perché sennò vuol dire uno porta giù anche l'altro, anche se non è del tutto errato. Allora comunque l'idea è che lo fate a coppia, questo è veramente molto indicato. Se non lo sapete lo aiutiamo noi a forza, non importa, perché non è detto che vi legate a vita, è legato soltanto per questa esperienza, ma è molto più bello fare questo lavoro in due che farlo da solo, è uno di quei lavori che è molto più interessante farlo in due, eccetto che farlo da solo. Allora, cosa devono fare i due buddy? Allora, il lavoro è comune, quindi è pubblicato in entrambi i blog identico. Allora, da una parte scegliete un'opera d'arte che vi sembra incrociare i vostri interessi prevalenti dal 1945 ad oggi, tra quelle indicate nell'elenco della lezione, oppure altre. O B, indicate anche, è una seconda, un'opera d'arte presente nell'Ognam in cui stiamo andando in visita oggi, in questo caso allunghiamo un poco la fase temporale, dal 1900 ad oggi. Analizzate brevemente le opere con strumenti grafici, cioè rendetele come volete le opere, con un'interpretazione grafica. E questo è un esercizio abbastanza interessante, che non vuol dire che fate una copia, diciamo, fedele, ma fate come se fosse uno schizzo, come se fosse una caricatura quasi, no? Cioè il disegno vi serve a forzare la lettura dell'opera secondo la categoria che vi può interessare. A ciascuna opera accoppiate una parola chiave tra quelle sottoindicate, oppure una diversa a vostra scelta. Questa è una cosa abbastanza importante, perché la descrizione della parola accoppiata all'arte è quella che vi consentirà di creare dei ponti successivi, cioè sarà più facile poi trasferire questo tema in altri temi, letterari, architettonici, eccetera, se noi in qualche maniera concettualizziamo con la parola quello che ci interessa. Noi qui ve ne abbiamo indicate una serie: materialità, collage, stratificazione, quotidianità. No, loro sono entrati in agitazione con la consegna, cioè, lo so benissimo, loro di questo stanno parlando, e anche contemporaneamente dei buddy, che per te è acqua calda, invece per loro è una crisi grossa, quindi è naturale che parlino, ecco per questo non li ho avvertiti, non so di che stanno parlando, quindi non li ho avvertiti apposta. Allora, dopodiché ci sono tutte queste parole chiave, che sono un ausilio. Oh, è un ausilio che noi vediamo. È un ausilio che noi vediamo perché sono tutte parole a cui noi abbiamo pensato, abbiamo fatto un brainstorming per trovarla. Dopodiché che avete fatto questo lavoro, voi lo spedite tutti, lo spedite il link a Ariano. Ariano sceglierà a sua scelta 6 di questi lavori che saranno quelli messi nel blog to-do. Capisci qual è la logica? Dopodiché noi discuteremo 6 di questi, perché non possiamo discuterne 20, e decide Ariano. Perché decide Ariano e non Marinelli? Perché Ariano fa il lavoro, è semplice, è una questione di gerarchia, no? Se lui no, di gerarchia, non è un problema di gerarchia. È un problema di delega, no? Se io lo delego anche a scegliere. Ed è sempre stato così, è sempre avvenuto così. Quindi tu scegli. E loro te li mandano. È una responsabilità, ma però questo vuol dire che tu te li vedi tutti. E invece voi, come volete, potete anche vedere se gli altri due sono ricettivi. Quindi volete mandare un link a Gaetano De Francesco, già mandate anche a Gaetano De Francesco, a Serena Marinelli, ma senza fare operazioni a tappeto, mi spiego? Vi incuriosisce mandare sta cosa a Gaetano, vediamo che dice Gaetano, per esempio, ma non a tutti o non a tappeto, sempre in maniera, diciamo, selettiva. E qui vi ho messo le email, ok? Allora, la crisi più grande che noi affrontiamo oggi è il fatto che 7-8 persone non ci sono, e questa è la crisi più grande. Quindi voi con i vostri sistemi, Facebook, WhatsApp o quello che vi pare, noi, dato che noi non abbiamo l'indirizzario, ditegli che noi abbiamo fatto la lezione, che la lezione è online, e soprattutto che abbiamo messo la registrazione.
La cosa ideale sarebbe che qualcuno di loro si prende qualcuno che non è presente.
Anche questo vedranno loro come gestire i bandi, però gestiteveli.
Domanda.
Domanda. Guarda, una volta ti spiego, una volta noi avevamo anche insegnato l'uso di questo bel programma che addirittura viaggia sul telefonino, che si chiama...
Oddio.
Aspettate che lo trovo. Che era un programma che io adopero parecchio, ti dico qual è, che si chiama Prisma. C'è un... Prisma è un programma molto carino che gira sui telefonini, sia Apple sia Coso, che vi dà una serie di filtri trasformativi. Vi devo dire la verità, anche se è molto interessante, alla fine è più interessante la forzatura vostra o a mano o con un programma Photoshop, piuttosto che un filtro automatico, perché quello che viene è una cosa magari fantascientifica, no? Però è un filtro automatico, capito? Quindi non c'è niente di male di farlo in Photoshop. Il concetto è che però deve essere filtrato criticamente attraverso la parola chiave, no?
Cioè, se proprio manualmente, cioè farlo,
lo puoi fare manualmente, qualcosa... puoi fare quello che vuoi, le scegliete in coppia, no, tutto in coppia. Tutto, anche quello grafico, magari uno ne fa uno ne fa l'altro. Qualcosa, qualche commento, sì. poi magari uno si prende un trip pazzesco. Allora, volevo farvi vedere, perché me l'ero ricordato, una cosa che non ho avuto mai modo di vedere, di fare vedere, però mi incuriosisce e vi faccio vedere. Mi dice, come nasce tutta questa, diciamo, interesse, passione? Io ho sempre avuto questo ramo parallelo, che è il ramo, diciamo, dell'interesse per la storia dell'arte e anche per l'elettronica. E alcuni anni fa ho sperimentato una nuova maniera di fare i libri attraverso il programma che si chiama eBook Author. Questo programma è molto interessante perché permette di fare veri e propri libri interattivi. Adesso vediamo questo di Van Gogh. Io il libro di Van Gogh l'avevo già scritto e stampato, sta in Amazon, sta con Cap, eccetera, ma a una certa fase, per un po' di notti, ho voluto vedere che cosa vuol dire fare un libro veramente di formato elettronico, che non vuol dire fare un PDF, è una cosa completamente diversa. E questi libri girano sia nel telefonino, solamente quelli dell'Apple, sia nel computer dell'Apple, sia negli iPad, eccetera. Allora, questo libro, che nel caso specifico ha un suo, diciamo, interesse, diciamo, di scrittura, tanto per cominciare ho risolto una cosa molto interessante. Questa è la versione inglese, io la versione italiana l'ho messa dentro questi box. Questa per esempio è un'idea che mi è venuta. Dentro questi box ci sono le versioni italiane di questa parte. Questa è nella versione inglese, mentre nella versione italiana ovviamente è solo in italiano. Un'altra cosa che già ci avevo precedentemente come mania era questa di trovare la scrittura di Van Gogh. E ho trovato un pazzo che aveva ricreato la scrittura di Van Gogh digitalmente. Il font, il font. Quindi le lettere di Van Gogh, le schiave, un po' manie, le lettere di Van Gogh sono scritte con la scrittura di Van Gogh. E vabbè, una piccola cosa abbastanza interessante. In particolare il libro, come in parte anche quello di Caravaggio, è un libro che usa degli artifici letterari, perché siccome sono dei libri abbastanza piccoli, non c'ho tempo di scrivere il tomo, però il pamphlet c'ho tempo, devo usare degli artifici letterari. Allora, un artificio che esiste sia nel libro di Caravaggio sia nel libro di Van Gogh è che in certi casi io mi invento Van Gogh che scrive una lettera, no? E lo devo fare in alcune circostanze, perché sennò non posso condensare un sacco di cose in breve tempo. Allora, per esempio, questa è una lettera, due sole sono il caso di Van Gogh, sono delle lettere che mi invento. Questa è un'altra cosa che è possibile soltanto in un libro elettronico, ed è la seguente. Ci sono dei cicli di immagini che sono molto importanti nel libro in particolare, perché il libro si chiama Secret Van Gogh e si spiega perché c'è questo livello, diciamo, delle cose che sono state scoperte in particolare, che poi sono state anche oggetto di pubblicazioni serie scientifiche, anche queste serie, ma diciamo su paper scientifiche. Una su queste è il tema della coppia, di quanto è ricorrente il tema della coppia. Allora, questa cosa si può fare soltanto in un libro elettronico. Questo qui, vedete, qui.
Quella è la prima.
Questa è la prima, ok. Allora, vedete, qui ci sono tutta una scelta di immagini, di schizzi, di disegni in cui Van Gogh affronta il tema della coppia, e sono molti in realtà, no? Poi se si clicca si dovrebbe vedere a più grande schermo e si vedono così. Questa è una cosa inconcepibile in un libro naturale. Poi, siccome uno è malato, dentro questa edizione, che è l'edizione esatta del quadro, a un certo punto F117 è il numero del catalogo vero e proprio. Il numero del catalogo in realtà è un link informatico che, se tu clicchi, ti porta dentro la scheda vera e propria del libro, oppure dentro la lettera lettera in cui si parla di, ah, no, in questo caso adesso mi ricordo meglio, neanche mi ricordo, l'ho fatto un po' di tempo fa, la lettera in cui si parla di questo, di quel libro particolare, di quel quadro particolare. Quindi in queste lettere si parla di quel quadro. Dov'è? Eccolo qua. E questo è fatto per tutte. Anche questa è un'altra cosa. Vediamo un po'. Ok. Anche questa è una cosa che non si può fare se non in un libro, in un libro elettronico. Ho invece eliminato, per ragioni mie, le cose più facili, perché secondo me in realtà creano confusione, che sono la presenza. Che sono la presenza dei, dei fatti multimediali, cioè i film, eccetera, perché secondo me, a gusto mio, non sono importanti. Questo è il tema, un altro tema ricorrente in Van Gogh, il tema della chiesa del cimitero, che ne ha fatte a bizzeffe, guardate quante ne ha fatte, no? Allora, vederle tutte insieme ha un suo, secondo me ha un suo peso. Naturalmente le immagini sono scelte da chi spesso, cioè me, spesso conosce i quadri ed è in grado di verificare quello di miglior riproduzione possibile, perché di questo quadro qua ce ne so, che ne so, 500 delle riproduzioni diverse, no? Devi trovare quella che è la migliore. Credo che si possa anche zoomare, girare, possono fare una serie di cose. Ecco, di nuovo, il tema dei fiori, un altro tema molto importante, vedete? Questa è una cosa particolare. Gli altri vantaggi dei libri elettronici sono, soprattutto in una lingua straniera, il fatto che tu puoi cercare la parola chiave, oppure puoi crearti delle note, o come voi sapete, parallele a questo discorso. Quindi, su questo mi è venuta un'idea, proprio da poco, proprio leggendo questo libro che ti dicevo di Cotroneo su Van Gogh, perché lui inizia ricordando su Caravaggio quanto importante fosse Longhi, che descriveva il paesaggio lombardo di Caravaggio e i pittori lombardi di Caravaggio, come dire, inscrivendo mutatis mutandi questo mondo così diverso che poi Caravaggio fa a Roma, ma non comprensibile senza quello, come se notte e giorno si in qualche maniera rispecchiassero in Caravaggio. E allora io dico, ma caspita, ma io questa cosa mezza l'avevo intuita, perché ho fatto questo paragrafo che si chiama Il sole della notte, in cui metto insieme, vedi, metto insieme la bruma, i paesaggi nordici di Caravaggio e soprattutto questo quadro con il sole. Dico, ammazza, ce l'ho arrivato pure io. E questo è anche molto bello, perché sono tutti gli spazi notturni di Caravaggio, e l'altro, penso, ce ne sono tanti, perché una volta che parti con questo sistema, questo è un sistema, secondo me, fantastico. E poi poco altro. Su questo poi ci sono le note, il modo di gestire le note, lo scoprirete da voi. Su questo c'è il libro di Caravaggio, anche fatto con lo stesso sistema, ma adesso è tardi e quello non ve lo mostro casomai un'altra volta se volete. Allora ci muoviamo rapidamente, andiamo giù alla Galleria d'Arte Moderna.